Buonasera a tutti, sono le 8:05, quindi possiamo iniziare questa seduta del Consiglio Comunale. Saluto tutti i consiglieri, giunta, sindaco e tutti i presenti. Saluto anche le persone che ci stanno seguendo in streaming e iniziamo con l'appello. Sartori Michele.
Presente.
Hackler Werner.
Presente.
Bertordi Andrea.
Presente.
Peruzzi Moreno.
Presente.
Andreatta Paolo.
Presente.
Orsinger Guido.
Presente.
Freisinger Laura.
Presente.
Piazza Rossella.
Presente.
Lancerin Maurizio.
Presente.
Martinelli Marco.
Presente.
Campestrin Silvana presente. Postal Lamberto. Assente. Hackler Tommaso, assente giustificato. Filippi Efre. Perina Emilio. Avancini Romano. Beretta Gianni. Dal Bianco Maurizio. Va bene, allora iniziamo con l'ordine del giorno di questa seduta. Non prevede molti punti, ma sicuramente uno molto importante, perché si tratta del bilancio di previsione per il 2016. Al punto numero 1, nomina degli scrutatori, propongo Efren Filippi e Moreno Peruzzi. D'accordo? 17 favorevoli, contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Al punto 2 abbiamo comunicazioni del 16 favorevoli. Allora, comunicazioni del sindaco, e lascio la parola al sindaco.
Grazie, buongiorno, buonasera anzi a tutti quanti. La prima comunicazione riguarda la lettera che il dottor Francesco Squarcina, commissario del governo, ha mandato a tutte le amministrazioni della provincia. Il dottor Squarcina il prossimo 1 febbraio lascerà l'incarico per andare in pensione, e io credo sia giusto leggere la lettera che ha mandato alle enti istituzionali, alla provincia, ai comuni e alle comunità di valle. E quindi lo leggo al Consiglio, leggo la lettera di commiato del commissario del governo. Il prossimo 1 febbraio lascerò per raggiunti limiti di età l'amministrazione dell'interno, dove ho prestato servizio per 37 anni, di cui 6 in questa sede. Durante la mia permanenza in questa terra di straordinarie bellezze naturali ho cercato di assolvere il mio compito con tutto l'impegno e la dedizione di cui sono stato capace, circondato dall'apporto qualificato e solerte dei miei collaboratori, animato da sincera passione per il mio lavoro. Con l'occasione desidero esprimere la mia viva gratitudine per la disponibilità, il sostegno e la collaborazione offertami da tutte le più qualificate componenti della società trentina. In questi 6 anni ho vissuto un'esperienza altamente gratificante, spesso arricchita da rapporti di personale amicizia e simpatia che tanto hanno agevolato l'espletamento delle mie funzioni e la mia stessa vita privata. Giorno dopo giorno ho trovato nelle più varie situazioni, talvolta anche non facili, la conferma delle straordinarie qualità di compostezza, di serietà, di onestà, di spirito fiero e generoso delle genti trentine. In particolare voglio ricordare l'appassionato impegno di tutto il volontariato trentino che esprime il profondo e radicato valore della solidarietà. A questa civilissima comunità, nella quale ho trovato fin dall'inizio cortese e schietta accoglienza, agli onorevoli parlamentari, alle autorità civili e militari, religiose ed accademiche, alle forze dell'ordine, alla magistratura, agli amministratori degli enti e di istituzioni locali, ai rappresentanti delle categorie economiche e dei lavoratori, alle associazioni combattentistiche d'arma e partigiane, alle istituzioni culturali ed educative dai media tutti, rivolgo con animo grato e non senza commozione il mio augurio più fervido e sincero affinché il futuro riservi sempre più un meritato, prospero, sereno avvenire e il mio caldo cordiale saluto di commiato Francesco Squarcina. Io ho risposto formalmente a nome di tutta l'amministrazione comunale, incluso il Consiglio, al dottor Squarcina, facendo gli auguri per la sua meritata pensione e ringraziandolo per questa bella lettera di commiato che ha voluto riservarci. La seconda comunicazione riguarda la commemorazione del giorno della memoria. Domani, il 27 gennaio, è una ricorrenza annuale, è una ricorrenza internazionale. Il 27 gennaio di ogni anno vengono commemorate le vittime dell'Olocausto. È stato istituito questa giornata nel 2005 dalle Nazioni Unite. Il 27 gennaio è stato scelto perché nel giorno 27 gennaio del 1945 le truppe dell'Armata Rossa avevano liberato il campo di concentramento di Auschwitz. Proprio il dottor Squarcina, oltretutto, ci aveva rammentato, come faceva tutti gli anni, che il Comune si facesse parte attiva nell'organizzare degli eventi, nell'organizzare delle commemorazioni, delle manifestazioni che onorassero questo ricordo. E come tutti gli anni la nostra biblioteca si è adoperata e insieme con le associazioni di volontariato che gestiscono la storia e la cultura, insieme con le scuole, e voglio ricordare a tutti, anche chi ci sta ascoltando, che domani 27 gennaio, giorno della memoria, appunto, ci saranno due eventi qui in sala consiglio. La mattina una dedicata alle scuole, riservata agli alunni delle classi quinta della scuola primaria, con delle letture su Anne Frank e la Shoah a cura dei bibliotecari. Mentre la sera, alle ore 8:30, ci sarà un reading letterario deliberatamente ispirato al libro Destinatario sconosciuto di Catherine Taylor, a cura di Stefano Borile e Sergio Balestra, intitolato Destinatario ignoto. Oltre a questo, rammento che presso la Biblioteca Comunale è aperta la mostra La Shoah per non dimenticare, aperta il 19 gennaio, che durerà fino al 31 gennaio. E inoltre giù nell'atrio del Comune, proprio avete visto allestita, un'altra mostra curata da Francesco Filippi e dall'Associazione Chiarentana, che è un collage di scatti fotografici che hanno fatto i ragazzi che hanno partecipato al treno della memoria che si è recato ad Auschwitz. Quindi io ringrazio la nostra biblioteca, come sempre si adopera ed è sempre molto attiva in queste occasioni. Infine un'ultima comunicazione che riguarda il cartello che vedete lì davanti. Posto occupato è un'iniziativa che è nata in Italia, è un'iniziativa che tende a portare concretamente l'attenzione dei privati ma anche degli enti e delle istituzioni sul problema della violenza contro le donne. È un'iniziativa che è nata il 29 giugno in provincia di Messina, luogo di nascita di Maria Andaloro, che abitava lì, che è stata quella che ha cominciato, diciamo, questo mob, questa manifestazione, che con un simbolo, simbolicamente, tenendo occupato un posto, vuole appunto mettere in evidenza il problema sempre più pressante dei femminicidi, che sapete quest'anno statisticamente è cresciuto di numero e sta rappresentando veramente un problema molto grande, è un problema di cultura, quindi serve che tutti noi aderiamo anche idealmente ma anche personalmente con i fatti, con le nostre testimonianze, e l'assessore, vice sindaco assessore Freisinger, insieme a un'iniziativa coordinata in comunità di valle, ha deciso che anche il Comune di Levico aderirà, è un'adesione che viene fatta su un sito internet, c'è un sito internet specifico, nel quale appunto il Comune si impegna a promuovere attenzione verso questo problema ed a essere propositivi nel combattere questo fenomeno. Grazie.
Passiamo al punto numero 3, si tratta di un'interrogazione, protocollo numero 672 del 18 gennaio 2016 sul mancato recepimento della legge 11 del 2014, relatore il consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Essendo un'interrogazione, chiedo quindi al consigliere di dare lettura e spiegazione del testo.
Grazie Presidente. Il sottoscritto Maurizio Dal Bianco, in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle di Levico, premesso che il 5 dicembre 2014 il Consiglio della Regione Trentino Alto Adige Sud Tirol, con l'approvazione della legge regionale 11/2014, titolo 1, disposizioni in materia di elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, ha modificato la legge regionale numero 1 del 1993, con l'obiettivo di migliorare gli strumenti referendari a disposizione dei cittadini per partecipare alle scelte politiche comunali. Con la legge regionale 11 del 2014 sono stati introdotti nell'ordinamento dei comuni il referendum confermativo a quorum zero per le modifiche agli istituti comunali, l'opuscolo informativo per le votazioni, una soglia massima per il quorum di partecipazione e un termine minimo di 6 mesi per la raccolta delle sottoscrizioni per la richiesta di referendum. Il termine minimo di 6 mesi, che abbiamo visto anche in conferenza Capigruppo, è determinato come termine minimo, ma si diceva se vengono raccolte le firme prima di questo termine comunque si possono depositare, non è che uno deve aspettare 6 mesi per depositare. A questo proposito quindi interroghiamo il sindaco e la giunta per sapere quali siano le motivazioni per il mancato recepimento della legge regionale 11 del 2014 nei termini previsti dalla legge medesima, perché dal 5 dicembre 2014 c'era tempo fino al 9 dicembre del 2015 per recepire questa legge, ma il nostro comune non l'ha fatto nei tempi dovuti. Allora noi chiediamo come mai al sindaco e alla giunta. Grazie.
Grazie. Allora, la legge regionale citata è andata a modificare un complesso abbastanza importante e significativo di disposizioni in materia di enti locali. Quello che interessa oggi, che viene messo in evidenza dall'interrogazione, sono gli articoli 17 e 18 della legge, che hanno a titolo l'articolo 17 statuto comunale, l'articolo 17 statuto comunale e l'articolo 18 referendum popolare. In sostanza, come ha già spiegato Maurizio Dal Bianco, questi due articoli introducono alcune novità di rilievo sicuramente per quello che riguarda il referendum. Uno è un obbligo di adempiere su richiesta, eventualmente degli aventi diritto, se facessero richiesta, ad un referendum che vada a confermare eventuali modifiche statutarie che non siano imposte direttamente dalla legge. Cioè la legge dice se il comune, anche se lo fa all'unanimità del Consiglio Comunale, apporta delle modifiche allo statuto che non siano ex lege, il 10% dei cittadini può chiedere che ci sia un referendum che conferma queste modifiche. Finché questo referendum non viene svolto e non sia confermato dai cittadini, le modifiche non entrano in vigore. Viene poi previsto che la partecipazione a questo referendum sia quorum zero. Non registra?
No, la registrazione va bene, il video.
Il video, scusa.
Non si riesce a visualizzare il testo delle delibere o dell'interrogazione. Ecco, tornato il video.
Quindi dicevo appunto, questo referendum che va a confermare le modifiche statutarie, viene inserito un limite del 10% dei richiedenti per il referendum e viene immesso all'interno il quorum zero per la validità del referendum stesso. Inoltre, un'altra modifica legata poi invece all'articolo 18, che riguarda i referendum in generale, pone dei limiti più bassi per quello che è la validità del referendum stesso per il nostro comune, sarebbe il 25% degli aventi diritto al voto. Ora, effettivamente, l'articolo 18 dice che i comuni adeguano il proprio statuto a quanto previsto dal presente articolo 17 entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In realtà il nostro statuto non regolamenta i dettagli che vengono modificati dalla legge, regolamenta solamente il quorum per la richiesta del referendum, che però nello statuto è già indicato al 10%. Tutto quanto dal nostro statuto viene rimandato al regolamento comunale. Quindi l'obbligo di modifica statutaria, perché di questo si tratta, della legge, non sussiste, se non eventualmente per andare a specificare meglio una tipologia che è quella del referendum confermativo. Le modifiche invece sicuramente necessarie, e prendo l'interrogazione anche come uno stimolo per convocare la Commissione Statuto e Regolamento e avviare l'analisi per fare le modifiche, vanno fatte sicuramente al regolamento. Essendo però che la norma regionale sovrintende il regolamento comunale, la norma è già valida così, però correttamente prendo, ripeto, l'interrogazione del Movimento 5 Stelle come uno stimolo per convocare a breve la Commissione, non per modificare lo statuto, che ripeto, il nostro statuto è scritto in modo generale ed astratto e rimanda alla parte regolamentare. La parte regolamentare andrà adattata recependo nel dettaglio e spiegando anche tutte quelle che sono le particolarità introdotte, che come abbiamo detto sono quelle che sono state indicate prima.
Invito quindi il consigliere Dal Bianco a rispondere se soddisfatto o meno della risposta, in quanto si tratta di un'interrogazione.
Sì, non sono completamente d'accordo, però sono in parte soddisfatto, grazie.
Passiamo al punto numero 4, imposta immobiliare semplice, approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni di imposta per l'anno 2016, relatore sindaco, pertanto passo la parola al sindaco.
Grazie, questa sera mi passerai la parola più volte. Allora, con la legge 14 del 2014 è stata istituita in Trentino l'imposta IMIS, imposta immobiliare semplice. Va detto perché questa imposta è entrata in vigore in Trentino e differisce dal resto d'Italia, dove sono ancora in vigore l'IMU e la TASI. Questa legge provinciale, che è stata applicata per la prima volta appunto nel corso del 2015, quindi lo scorso anno, nella costruzione di questa legge la provincia aveva individuato delle aliquote guida che erano state recepite dal nostro comune lo scorso anno appunto. Nel costruire il protocollo d'intesa sulla finanza locale per il 2016, i comuni, tramite il Consiglio delle Autonomie, hanno discusso l'introduzione di alcune modifiche agevolative rispetto alle aliquote IMIS, che riguardavano in parte il settore dei privati cittadini e in parte quello delle attività produttive e delle imprese. La provincia, dopo questa discussione, ha alla fine disposto nella legge finanziaria interventi su tutti e due questi versanti, cioè quello dei privati che quello delle imprese, con un accordo sottoscritto con i comuni che prevedeva che i comuni si impegnassero a non aumentare le aliquote disposte dalla provincia stessa, mentre la provincia si impegnava a compensare, almeno in parte, con un intervento proprio, i comuni dei minori gettiti che deriveranno, dalla modifica in basso di queste aliquote. Gli interventi deliberati dalla provincia sono importanti, sono di notevole rilevanza. A livello provinciale la stima è una diminuzione in positiva di circa 22 milioni di euro, sbilanciata verso le imprese, circa 8 milioni e mezzo sui privati, concentrati sulla prima casa, e circa 13 milioni e mezzo invece sulle imprese. Non so se c'è quella tabella di raffronto anche che avevamo predisposto, che mette in confronto anche con lo scorso anno. Gli interventi, come vedete dalla diapositiva rispetto alle aliquote del 2005, sono appunto i seguenti. Allora, innanzitutto un intervento sull'abitazione principale. La provincia ha deliberato di portare a zero l'aliquota di imposizione sull'abitazione principale, escluse le abitazioni di lusso, cioè le categorie A1, A8 e A9. A Levico credo che queste tipologie di abitazioni si riducono a poche unità, sono veramente molto poche, quindi sostanzialmente tutte le abitazioni, le prime case, le abitazioni principali vanno ad aliquota zero, quindi non pagheranno IMIS. Non vuol dire che sono esenti dall'IMIS, è stata portata a zero per il 2016 l'aliquota. Le case delle categorie A1, A8, A9 continuano a pagare l'aliquota agevolata, comunque come lo scorso anno, del 3,5 con la detrazione dei 355 euro. La seconda modifica che è stata apportata riguarda scusate, insieme con le abitazioni principali, anche le abitazioni assimilate alle abitazioni principali, che per il nostro comune, secondo il nostro regolamento IMIS, sono l'abitazione di anziani o disabili che risiedono presso la casa di riposo, presso istituti di ricovero, a condizione che non siano affittati, e abitazioni di cittadini italiani residenti all'estero che sono in pensione, anche questo ovviamente a condizione che non siano affittati. Anche qua, essendo assimilata abitazione principale, l'aliquota va a zero. Ci sono poi le categorie produttive che godono di importanti modifiche, ovvero gli alberghi, categoria D2, che dall'aliquota del 7,90 passano ad un'aliquota del 5,50, i negozi, categoria C1, che da un'aliquota del 7,90 anche questi dal 7 al 5,50, i laboratori, stessa cosa, e gli uffici, che addirittura dall'8,95 passano al 5,50. Ci sono poi i fabbricati strumentali dell'attività agricola, che mantengono uguale l'aliquota dell'1%, ma vedono aumentata la deduzione da 1.000 a 1.500 euro. Noi proponiamo di adottare queste aliquote che ha proposto la provincia senza aumentarle, in più con un'ulteriore agevolazione su una categoria che già l'anno scorso era stata oggetto di intervento, cioè quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti o affini in via diretta, che già l'anno scorso erano state oggetto di una diminuzione di 2 punti, era stata portata al 6,95 e quest'anno pensiamo di portare al 5,95. Quindi la proposta che facciamo al Consiglio è quella di adottare le modifiche alle aliquote che sono state proposte dalla provincia, recepirle e diminuire ulteriormente l'aliquota relativa all'unità abitativa immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti affini entro il primo grado, portandola appunto al 5,95. Fermo inalterato rimane il regolamento IMIS che è stato approvato in giugno del 2015.
Apriamo la discussione. Apro la discussione su questo punto a chi ha interesse a fare delle domande, a chiedere dei chiarimenti. Ha chiesto la parola il consigliere Perina, prego.
Grazie Presidente. Allora, innanzitutto volevo subito dire come il nostro gruppo di impegno per Levico riscontra nell'attuale determina che viene proposta questa sera in Consiglio Comunale un altro nostro successo, in quanto, se ricordate, durante il secondo Consiglio Comunale di questa amministrazione, e quindi più o meno a estate del 2014, il nostro gruppo consigliare aveva consegnato e depositato un documento nel quale si chiedeva allora appunto la detrazione per la seconda casa che veniva data in comitato di uso gratuito per parenti affini entro il primo grado, e allora era stata bocciata perché non si sapeva ancora quanto andesse a incidere sul bilancio delle casse del comune, era stata messa da parte, però dopo è stata approvata l'anno successivo e successivamente adesso ci troviamo a riapprovarla con una successione abbassamento dell'aliquota, e quindi ci fa piacere vedere che questo è stato anche una linea intrapresa dal Comune. Per quanto riguarda le altre detrazioni imposte alla provincia, come naturalmente l'abolizione dell'aliquota per le prime case, naturalmente l'abbassamento per le altre, ci trova sicuramente favorevoli. L'unica cosa che nota, che secondo noi può essere rivista da parte del Comune, è quella per quanto riguarda le procedure con cui si chiede la detrazione dell'aliquota per la seconda casa data in appunto comitato giù gratuito e parenti affini, in quanto attualmente presso il comune bisogna fare richiesta all'Agenzia delle Entrate, no? Questa richiesta costa circa 200 euro e viene fatta una tantum, e mentre altri comuni hanno la possibilità di presentare un'autodichiarazione presso l'anagrafe, che è totalmente gratuita. E quindi faccio un esempio: se uno il primo anno risparmia circa 200-300 euro per l'appunto sull'aliquota, perché passa da 0,89 a 5,90, il risparmio di circa 200 euro in media, poi si trova costretto a pagare all'Agenzia delle Entrate 200 euro, quindi alla fine non ci guadagna niente. E quindi sarebbe opportuno chiedere se è stata valutata, chiedo al sindaco attualmente, se è stata valutata la possibilità di introdurre questa autodichiarazione e autocertificazione, tanto poi sappiamo che essa viene fatta in secondo luogo il controllo dai vigili. E in secondo pensiamo che si poteva anche fare qualcosina di più per quanto riguarda delle detrazioni per le ristrutturazioni delle seconde case o per la riqualifica energetica, visto che appunto abbiamo votato il PAES lo scorso consiglio comunale, se si potevano adottare delle praticamente detrazioni sull'IMIS, per chi ad esempio ristruttura la casa, per i successivi magari 10 anni avere una scontistica in base all'investimento fatto sull'IMIS, che questo vorrebbe dire che se io ristrutturo una casa e poi la do in affitto, magari insomma, riesco a risparmiare anche diverse migliaia di euro nell'arco di 10 anni, e questo sicuramente sarebbe incentivare anche per chi ristruttura e per chi dà in affitto. Quindi volevo chiedere queste due cose. Grazie.
Ha chiesto la parola al consigliere Beretta, prego.
Grazie Presidente. Beh, io sicuramente ringrazio l'Ivico Domani, ringrazio soprattutto la provincia che ha visto l'occhio lungo soprattutto per le imprese in questo momento di grandi difficoltà e quindi ci ha abbassato le tasse di un 30%, e penso che questi investimenti che vengono risparmiati dalle aziende verranno comunque reinvestiti nell'occupazione e nel far lavorare insomma le proprie aziende e quindi il territorio. Vedo benissimo il fatto della prima abitazione, sembra essere tornati all'era di Berlusconi, che non si paga più la prima casa, sembra quegli spot pubblicitari, però ben venga, perché quando c'è un abbassamento delle tasse tutti siamo contenti. Avevo chiesto appunto agli uffici competenti, mi hanno detto che comunque il nostro bilancio, ma come ha già detto lei sindaco, verrà rimpinguato comunque dalle casse della provincia, e quindi ben venga anche per le casse comunali. L'altra cosa che chiedevo era appunto perché l'altro giorno in conferenza dei capigruppi non eravamo sicuri del fatto dell'abitazione concessa in uso gratuito, genitori figli, massima un'unità abitativa, se si poteva, perché sulla nostra non c'era scritto massimo relative pertinenze, ma non c'era scritto massimo unità prenotativa. Questa ne riporta al regolamento nostro comunale, ma che riporta anche al regolamento provinciale, o potremmo noi aumentarlo eventualmente anche a 2 o 3 abitazioni per singolo cittadino? Questa è un'unica domanda. Le altre va bene così, grazie.
Non vedo altri interventi, quindi lascio la parola al sindaco. Ah, raccogliamo magari anche... Prego, dai, consigliere Dal Bianco.
Grazie. Io mi sono guardato un po' le tabelle e ne abbiamo parlato anche in conferenza capigruppo, però quello che mi rimane un po', cioè che io non capisco, ma probabilmente è colpa mia, sono... queste tabelle, no? Le tabelle sono quelle che sono comparse anche l'anno scorso, che abbiamo studiato, ci siamo trovati anche in un consiglio, abbiamo fatto qualcosa di dedicato, e poi le abbiamo approvate, poi però è venuto fuori una situazione abbastanza caotica, nel senso che al momento del pagamento ci sono state delle aliquote e degli indici che sono variati e hanno creato addirittura articoli sul giornale. Noi abbiamo fatto un ordine del giorno, se vi ricordate, chiedendo di adeguare queste tariffe IMIS, perché si era creata un po' di confusione in paese, o almeno così l'ho vista io. Ecco. Allora volevo chiedere, queste tabelle riguardano, cioè prevedono le aliquote e le varie detrazioni, i vari indici rimangono invariati, rimangono quelli dell'anno scorso? Verranno stabiliti dopo? Parlo veramente da profano, nel senso che chiedo proprio spiegazione, perché non riesco a capire se si riuscirà a evitare quello che è successo l'anno scorso, che vabbè, ovviamente non c'era, quest'anno è esentata la prima casa, per cui tante cose vengono tagliate. Però le altre situazioni rimarranno invariate, sono queste le aliquote, ci fidiamo, cioè ci fidiamo, guardiamo questo, facciamo fede con questa tabella e poi le detrazioni e gli indici subentreranno in secondo tempo, verranno decise dalla giunta, verranno condivise, oppure si ferma qua? Grazie.
Prego sindaco.
Grazie, rispondendo nell'ordine, allora al consigliere Perina innanzitutto, le procedure con cui si richiede, quindi procedure formali, allora è vero, alcuni comuni non hanno adottato procedure formali, però sono stati soggetti a contestazioni anche importanti, basta vedere il comune di Trento. Noi non vorremmo metterci in situazioni per cui dopo arriviamo. Nel momento in cui fosse certo che è possibile adottare, diciamo, delle procedure semplificate, a noi al Comune sinceramente non ha guadagni propri nell'adottare. Però rammento che anche la normativa nazionale, che pure è strutturata in modo diverso, richiede le stesse identiche certificazioni che chiediamo noi. Comunque il discorso è che alcuni comuni che hanno adottato procedure, diciamo così, meno formali, adesso si trovano a fare i conti con una serie di ricorsi e di contestazioni di legge. Sul discorso seconde case, PAES, eccetera, eccetera, l'ho detto, lo ribadisco, non è in questa sede nella fissazione delle aliquote, anche perché in questo momento non saremmo in grado di valutare l'impatto di manovre che vadano a toccare le aliquote, però chiaramente, come dirò anche dopo, in sede di ripresa, rivisitazione del bilancio di esercizio, che quest'anno sarà sostanzialmente strutturato su due fasi, l'approvazione oggi del bilancio, ma poi anche una importante rivisitazione, lì ci potrà essere spazio sicuramente per iniziative come quella accennata dal dottor Perina, e che possano andare anche a toccare l'ambito fiscale. Però le aliquote intanto noi le proviamo in questo modo, anche perché in questo caso, in questo momento, noi non siamo in grado di valutare l'impatto di eventuali modifiche. Beretta, chiedo scusa che mi sono perso la nota. Ah, quello della prima, dell'unico, diciamo, della concessione ad un unico dell'abitazione, sì. Dunque, praticamente sì, il nostro regolamento dice che è concesso ad un figlio l'abitazione, così come la normativa nazionale dice anche questo. Noi possiamo sicuramente fare delle altre iniziative. Noi abbiamo calcolato nel fare questo tipo di intervento un impatto, anche qua, no? Ce l'ha, ovviamente, perché questo non è rifuso dalla provincia, questa è iniziativa nostra. Già l'anno scorso avevamo diminuito di 2 punti, alcuni hanno iniziato a fare la domanda, altri ne arriveranno quest'anno. Quest'anno diminuiamo di un ulteriore punto, abbiamo fatto una valutazione e, diciamo, riteniamo che questo sia il carico fiscale che il Comune in questo momento può prendersi carico, perché effettivamente ci sono diversi casi in cui questo, come è giusto, come è auspicabile, come abbiamo detto prima, venga richiesto. Quindi io resterei fermo su questa, sull'ipotesi di lasciare la prima deduzione. Rispondendo a Maurizio Dal Bianco, effettivamente sono due cose diverse. Una cosa sono le aliquote che dobbiamo approvare adesso prima del bilancio, no? L'altra cosa sono tutta un'altra serie di decisioni, ad esempio sulle aree edificabili, su cui la provincia non ha fatto modifiche, ma che sono comunque all'attenzione, e anche qua, come l'anno scorso, le avevamo portate a metà anno, cioè possiamo riprenderle in mano in un momento successivo. Quindi le aliquote oggi, anche la provincia stessa, in accordo con la conferenza dei sindaci, con il Consiglio dell'Autonomia in particolare, ha fatto queste modifiche, ha proposto queste aliquote, perché queste aliquote, dai calcoli finanziari fatti dagli uffici centrali della provincia, sono coerenti con un equilibrio di bilancio. Andarle a modificare, al di là delle modifiche come quelle che facciamo noi puntuali sul paese, quella della seconda casa data incomodato, che è più facilmente calcolabile, non le modifichiamo. Insomma.
Ha chiesto la parola al consigliere Dal Bianco, prego.
Sì, capisco che sono una cosa sono le aliquote e una cosa sono le altre posizioni, ma si potrà prenderle in mano in un secondo momento, però arriveremo come l'anno scorso al limite prima di, e quindi dovremo rinviare il pagamento del limite? No, penso che verrà condivisa prima e se ne parlerà prima. Sì, cioè un'altra cosa è che ne stavamo parlando, decide la giunta, quindi passa e non se ne parla in consiglio, o verrà presa in considerazione questa discussione, cioè verrà condiviso?
Ha chiesto la parola, magari faccio parlare anche il consigliere Filippi e poi raccogliamo magari alcuni interventi. Prego.
Sì, brevemente, grazie Presidente. Brevemente, noi siamo favorevoli logicamente a queste detrazioni, un po' di rammarico c'è perché sono tutte cose decise dalla provincia e notiamo poco polso da parte magari della nostra amministrazione e anche poco coinvolgimento magari nelle minoranze, così a fare degli incontri per poter valutare cosa si può fare e magari mirare più sul nostro territorio, perché sicuramente noi conosciamo meglio le situazioni del nostro territorio. Quindi magari è più un sollecito a coinvolgerci e un sollecito magari a prevedere e metterci del nostro e del vostro come amministratori, come giunta, per valutare le aliquote. Vediamo il non modificato, sono gli unici che non sono variati al ribasso, magari si poteva, cioè il modificato rispetto alla provincia, magari quello si poteva anche modificare. Tutto lì. Comunque siamo logicamente favorevoli perché un abbassamento è per tutti una cosa sentita, dovuta e richiesta.
Ha chiesto la parola il vice sindaco Freisinger, prego.
Grazie Presidente. No, volevo semplicemente dire al consigliere Dal Bianco che, come abbiamo fatto l'anno scorso, ovviamente quest'anno non replicheremo, nel senso, l'anno scorso c'era una novità in materia IMIS che era data dalla valutazione appunto di soggettività dell'imposta delle aree che non necessariamente erano edificabili in senso stretto, quindi c'era una modifica importante. Per questo il nostro comune ha scelto una strada di puntualmente fare una banca dati con tutti appunto i terreni che erano suscettibili di questa imposta, quindi di imposizione, e per questo motivo abbiamo ovviamente ritardato tutto l'impianto del pagamento. Ora questa banca dati ce l'abbiamo, quest'anno deve essere ulteriormente tarata, devono essere fatte delle altre valutazioni, ma non ricreata la banca dati, per cui partiamo già con un lavoro fatto l'anno scorso, importante. Adesso faremo delle valutazioni, naturalmente politiche ancora sulla tassazione, dove è possibile limare, limeremo ancora, e naturalmente con un processo condiviso come abbiamo fatto anche l'anno scorso, e su questo insomma credo che anche il sindaco darà ampia rassicurazione. Grazie.
Prego sindaco.
Allora, nell'ordine a Maurizio Dal Bianco, allora le modifiche, al di là della spiegazione le modifiche alle imposte comunali non sono una variabile indipendente, sono una variabile assolutamente dipendente e che dalla sua scelta fa dipendere tante altre scelte. Cioè vuol dire che nel momento in cui si fanno delle scelte sulle tasse, sulle imposte, si sceglie che strada prendere. Si potrebbe scegliere di tagliare molti servizi comunali e far pagare molte meno tasse. Sarebbe una politica liberale, liberista. Il popolo paga di meno, il comune non ti garantisce i servizi. Oppure si può scegliere di dare molti più servizi, ma per finanziare questi servizi il comune, i soldi, li prende dalla razionalizzazione dei costi e li prende dall'imposizione fiscale. Quindi io garantisco che ci sarà compartecipazione sui ragionamenti sull'IMIS, ma non è che si può comunque pretendere che si diminuisca da tutte le parti, perché, e qua rispondo anche a Filippi, non è che la provincia ha deciso e il comune non ha fatto niente, la provincia ha deciso in accordo con la conferenza dei sindaci, col consiglio di autonomie, una decisione importante che è andata incontro ai contribuenti, azzerando l'aliquota sulla prima casa, facendo delle detrazioni molto importanti sulle attività produttive, e poi la provincia ha detto, cari comuni, io vi rifondo questi soldi, ma quei soldi che ci rifonde la provincia, che sono 22 milioni di euro, non ce li dà più a noi comuni sotto altre forme, perché non ci sono più. Questa è una politica concordata con la provincia, quindi non è vero che è una decisione della provincia che è stata calata sui comuni. I comuni hanno partecipato a questo, hanno partecipato in un consesso unitario, dove la provincia riesce, dall'alto del suo osservatorio, anche a fare delle proiezioni importanti su tutta la manovra finanziaria, che non si riduce chiaramente all'IMIS, di cui l'IMIS però è parte importante, perché è la parte di autofinanziamento dei comuni, diciamo così. Quindi io prendo l'impegno, chiaramente, come abbiamo già detto, come l'ho detto prima a Perina, e come lo ripeto, ci sarà una importante, spero, dopo vedremo nell'analisi del bilancio, la presenterò con più dettaglio, revisione del bilancio, integrazione vorrei dire, auspico positiva, nel senso di trovare delle risorse. Queste risorse possono essere dedicate a una diminuzione dell'imposizione fiscale, a delle agevolazioni per certi tipi di iniziativa o a nuovi servizi che il comune può fare. Cercheremo di fare in modo di decidere il più possibile insieme, specialmente su quelle materie come il PAES, che poi ricade, diciamo, sull'attività dei cittadini, dove chiaramente l'unitarietà delle scelte è forza per la nostra comunità e si traduce in azioni concrete.
Consigliere Dal Bianco ha chiesto la parola, le ricordo che il terzo intervento è l'ultimo.
Grazie Presidente. Era solo per dire che io mi asterrò in questa votazione, come gruppo ci asterremo, perché sono d'accordo con quello che ha detto il consigliere Filippi. La massima condivisione è importante e anche le aliquote che sono state abbassate dal nostro comune su suggerimento, cioè con le aliquote date dalla provincia e quelle che abbiamo abbassato noi, non sono state condivise. Noi ce le siamo trovate, giustamente, dite voi, perché era giusto prendere questa decisione. Anche parlando alla vice sindaco, l'anno scorso c'era una novità, quindi siamo arrivati un attimino lunghi. Anche quest'anno c'è la novità che la prima casa non paga l'IMIS, per cui anche questa è una novità, anche questo dovrebbe essere un qualche cosa che può portare scompiglio, perché sicuramente mancheranno dei soldi. E io non so che cosa sia cambiato, proprio per il fatto che non è stato condiviso, non so cosa sia cambiato situazioni siano variate rispetto all'anno scorso, che si creò questa situazione un po' spiacevole. E riguardo al sindaco, quello che ha detto il sindaco è abbastanza grave, quello che è stato detto poche tasse, pochi servizi. Se la guardiamo dalla parte del cittadino, il cittadino che paga le tasse non ha poi tutti questi servizi adeguati, per cui diamoci un attimo una regolata noi, guardiamo bene quello che possiamo fare e diamo questi servizi ai cittadini, perché i soldi secondo quello che diciamo ci sono e quindi i soldi condividendo e programmando con quei soldi i servizi ai cittadini li possiamo dare. Che sia una politica concordata e data dalla provincia, ma concordata, non vuol dire che sia il verbo, è una cosa comunque discutibile e in comune possiamo comunque discuterne, perché noi conosciamo la situazione del nostro comune. Grazie.
Consigliere Beretta.
Grazie Presidente. No, io invece sicuramente voterò a favore, perché so lo sforzo che hanno fatto le categorie a livello provinciale per raggiungere questo obiettivo, e che è un obiettivo comunque importante in un momento di restrizione avere questa riduzione del 30%. Chiedo da parte del Sindaco e quindi della Giunta una maggiore condivisione nell'eventuale modifica del regolamento, se c'è eventualmente qualche regolamento che si può essere comunicato magari prima di essere già votato in Giunta, in maniera di dare eventualmente qualche suggerimento. Ringrazio sicuramente l'intervento di Perina, in quanto ha uno spunto la riduzione di una piccola anche parte, ma un segnale per il risparmio energetico, quindi sicuramente alcune iniziative da poter mettere in campo con il regolamento ci possono anche essere. La prima rata, se non sbaglio, rimane il 16 giugno, quindi comunque qualche mese ce l'abbiamo, e grazie.
No. Prego, Sindaco.
Solo per precisare che il regolamento non si può cambiare in Giunta, non abbiamo mai cambiato il regolamento in Giunta. In Giunta l'unica cosa che abbiamo fatto è stato fissare i valori delle aree edificabili. Lì le aliquote, rispondendo anche a Dal Bianco, esattamente come l'anno scorso, le abbiamo approvate prima del bilancio, uguale, identico, non è cambiato niente.
Se non vi sono altri interventi, come mi sembra, chiedo ai consiglieri di esprimersi su questa proposta. Voti favorevoli, voti contrari, nessuno, voti astenuti, 1. Pertanto il punto all'ordine del giorno viene approvato con 16 voti favorevoli e un voto astenuto. Passiamo al punto numero... chiedo al sindaco per cortesia di leggere il deliberato.
Grazie.
No, va bene così.
Consiglio Comunale delibera di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice, parlando di imposta 2016. Do per lette i valori, se siete d'accordo. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi secondo le modalità unicamente telematica dentro il termine di cui l'articolo 13,13 bis del decreto legge 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 e successive modifiche. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 39/92, le seguenti sono ammesse opposizione alla giunta comunale: ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Per gli atti relativi alle procedure di affidamento, lavori pubblici, servizi e fognature, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 119 e 120 del decreto legislativo 104 del 2010, sono ammessi ricorso sub nei termini di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub C al Presidente della Repubblica.
Va bene. Passiamo al punto numero 5. E approvazione bilancio annuale 2016 e bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione autorizzatoria, relazione previsionale programmatica triennio 2016-2017-2018, schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 118 del 2011 con funzione conoscitiva, rinvio del piano dei conti integrato, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato. Relatore, il Sindaco.
Grazie Presidente. Mi chiedo un attimo di pazienza perché ho preparato una presentazione, essendo quest'anno un bilancio un po' strutturato, a sua volta la presentazione è un po' strutturata. Non mi dilungherò con mille numeri, credo di cercare di piuttosto fare il punto sulla concretezza delle scelte. Quando si parla del bilancio di una attività, si deve essere consapevoli che si affrontano almeno tre ambiti di problemi, che vanno affrontati però insieme. Intanto il bilancio visto come previsione, come programma, come pianificazione, e nel nostro caso questo è quello che andremo a discutere oggi in questa casa, cioè in questa sala, cioè il bilancio di previsione nella sua accezione annuale, cioè per il 2016, e anche nella sua accezione triennale per il triennio che va fino al 2018. Il secondo ambito riguarda il bilancio considerato nel dire comune, cioè come resoconto e valutazione di quello che è stato fatto nel periodo che è stato appena chiuso. Come si dice spesso nel parlare comune, facciamo il bilancio di un'esperienza, di un'attività. Oggi non siamo qua ad affrontare un resoconto, però siccome l'attività amministrativa si svolge nell'ambito di un programma politico di legislatura e siccome lo scorso anno avevamo stilato già un bilancio triennale di pianificazione, è inevitabile qualche riferimento anche a questo significato di bilancio, cioè vedere come ci inquadriamo rispetto a quello che avevamo fatto l'anno scorso. Il terzo ambito riguarda il contesto in cui noi redigiamo il bilancio, cioè i vincoli che esistono per le amministrazioni pubbliche, dati dalle politiche di razionalizzazione finanziaria in atto, lo stile, i principi con i quali la finanza comunale viene impostata e viene gestita. Affronterò questi tre ambiti in ordine inverso, cercando di fare un'esposizione non burocratica o ragioneristica, ma spero più chiara e comprensibile possibile, sia per i signori consiglieri in primis, ma anche per tutti coloro che assistono a questa adunanza qui e da casa. Partiamo dal contesto. Il contesto in cui ci muoviamo va analizzato e per farlo, allegato alla documentazione dei consiglieri, c'è la lettera di revisione contabile. Direi di prendere in esame proprio un documento che spesso viene un po' trascurato, che è la lettera del revisore dei conti. Ne approfitto subito per ringraziare il dottor Malpaga, nostro revisore dei conti, per il suo lavoro attento e competente, e insieme a lui tutto il personale dei nostri uffici economici, partendo proprio dal responsabile, ragionier Lorenzini, che sono artefici e protagonisti di una contabilità che, come adesso mi dirò, è una contabilità sana e ben gestita. Ci sono infatti alcuni elementi che caratterizzano il modo con il quale i conti pubblici vengono tenuti nel nostro comune. Innanzitutto una politica di prudenza, un criterio che da anni, non da questa consigliatura, è presente nella filosofia dei nostri uffici e delle amministrazioni, quella attuale e anche quelle passate. Una politica che ci mette nelle condizioni di predisporre un bilancio in una situazione di conti in ordine. Una politica attiva nella gestione del patto della finanza e dell'economico. Cioè una politica fatta in modo da gestire anche i vincoli che ci sono stati fino a quest'anno. ad esempio ci ha permesso di chiudere il tempo del patto di stabilità, che quest'anno finisce, per fortuna, diciamo noi, però di chiuderlo con un avanzo di amministrazione contenuto rispetto a tanti altri comuni e di affrontare il nuovo regime contabile obbligatorio da quest'anno allenati all'efficienza finanziaria. Poi una politica di gestione della liquidità. Da 3 anni la linea di credito bancaria delle anticipazioni di cassa di 1 milione di euro a fine anno è inutilizzata. Gli utilizzi infrannuali sono sporadici e elastici. Il comune fino ad oggi non si è mai trovato in situazioni di tensione di liquidità. Questo significa avere un polmone sempre a disposizione per affrontare necessità o emergenze e per lavorare serenamente pagando i fornitori e pagando i debiti per investimenti in tempi rapidi e certi. E di questo è testimone l'indice di tempestività dei pagamenti del nostro comune, sempre negativo, cioè sempre migliore della media del sistema dei comuni trentini. Poi una politica del debito. Come più volte sostenuto anche nel recente passato, il nostro comune ha fatto una sana politica di estinzione anticipata dei mutui che a suo tempo erano stati contratti. Questo ci permette di affrontare il futuro con il bilancio pulito e non zavorrato da un passivo da dover onorare. Quindi, anche se adesso la provincia di Trento ha temporaneamente azzerato il peso dei debiti, ma nel 2018 questi debiti torneranno a far sentire i loro effetti. Per il comune di Levico avviene solo per una fetta piccolissima. Una politica anche di gestione delle società partecipate. Il bilancio di previsione del nostro comune non è e non sarà condizionato, per quanto si può sapere oggi, da interventi legati a partecipazioni societarie anomale. Il piano di razionalizzazione deliberato dal Consiglio delle partecipate è stato rispettato. Nel 2015 nel 2016 non avremo più effetti di finanziari di nessun tipo riguardo alle società partecipate, sono state messe a posto. E infine la politica di contenimento della spesa corrente. Tutti i costi di funzionamento che sono stati oggetto delle raccomandazioni da parte della Corte dei Conti sono in calo progressivo ed è previsto un ulteriore contenimento nel 2016. Attenzione, quando si parla di spesa corrente bisogna saper distinguere. C'è la spesa corrente che sono i costi da sovrintendere e auspicabilmente diminuire, poi c'è quella spesa corrente che è spesa che va come servizi per i cittadini, sono due cose diverse, ma quei costi che la Corte dei Conti aveva messo all'attenzione sono 3 anni che sono in calo. Passiamo al secondo ambito, che è quello della valutazione politica, se vogliamo, e della rendicontazione intermedia. E cioè, questo bilancio di previsione, come si inserisce, come è coerente con il programma di governo, con il bilancio previsionale che avevamo fatto lo scorso anno e con il contesto che abbiamo appena detto? Se vi ricordate, le linee progettuali che avevamo impostato un anno fa erano costruite su 3 grandi obiettivi che avevamo chiamato con dei nomi, se vogliamo, un po' naif, ma volevano essere apposta di effetto: la Levico del futuro, Levico Terme Green Town e lavoro, lavoro, lavoro. Diciamo intanto che l'importante accordo programmatico ed investimenti stabilito con la provincia, che rammento anche senza dilungarmi, riguarda la costruzione del nuovo municipio con una nuova e più ampia biblioteca e una sala civica multimediale all'ex Cinema Città, il riutilizzo dell'attuale sede municipale come casa pubblica per le associazioni ed uffici al cittadino come l'APT, la creazione del nuovo polo di istruzione secondaria e istituto di formazione professionale del turismo di Levico, che prevede la ristrutturazione e il riutilizzo delle nostre vecchie scuole, la riurbanizzazione dello spazio ex Masera con l'abbattimento del vecchio immobile. Questo progetto importante va a toccare ovviamente il primo delle linee guida che avevamo detto prima, cioè la Levico del futuro, ma va a incidere in modo importante anche sugli altri due. Per i vantaggi collegati in termini di gestione energetica dei nuovi edifici pubblici, costruiti con criteri odierni, per i numerosi cantieri, grandi e piccoli, che verranno aperti per la sua realizzazione, per la crescita dimensionale del polo scolastico secondario e quindi l'indotto relativo ad una popolazione di lavoratori della scuola e di studenti che rivitalizzeranno la nostra città, il tutto mantenendo, anzi incentivando, una vitalità e una frequentazione del nostro centro storico, anche nella parte adesso chiusa, che è quella dell'ex Cinema Città, se non per le iniziative utili di utilizzo della sala, e delle attività commerciali collegate. Il tutto con un investimento che, grazie agli scambi immobiliari che faremo, sarà a costo zero. Pur nell'evidenza della strategicità di questo progetto che ho menzionato, che realizza in modo coerente gli obiettivi del macro programma che avevamo fatto l'anno scorso, e anche nelle tante attività e nei tanti progetti di minore caratura complessiva, ma sicuramente non meno importanti, che sono stati portati a termine, avviati o impostati nel 2015, è anche lì che si trova coerenza col bilancio programmatico del 2016 che andiamo a approvare oggi. Si tratta infatti di un complesso di attività distribuite sui vari assessorati e sulle varie competenze, organizzazione generale dell'amministrazione, lavori pubblici, attività commerciali, artigianato industria, ambiente e energia, turismo, sport, cultura e associazionismo, urbanistica e politiche sociali, che nel loro complesso rappresentano una fetta molto importante dell'attività amministrativa. Per quello che riguarda la percezione dei cittadini, una fetta sentita e vissuta in modo sicuramente più diretto e attento anche rispetto alle, chiamiamole, grandi opere. Se molte delle attività che abbiamo appena nominato vedono realizzazioni eseguite, attività avviate, progetti in fase di partenza o pianificati, lo dico sinceramente, il merito non è solo della Giunta, non è solo del Sindaco e degli assessori. Il merito è collettivo, il merito è sempre collettivo, e qui io voglio dare merito alla partecipazione e agli stimoli che dal basso sono arrivati dai cittadini, dalle consulte frazionali di quartieri, sempre molto attive e propositive, sicuramente dai consiglieri comunali, in primis di maggioranza, nostri primi interlocutori, però anche di minoranza, e di questo ringrazio tutti. Passiamo adesso al vero bilancio 2016, vedendone l'impostazione metodologica e i numeri principali. Siamo di fronte ad una fase di cambiamento contabile. Il 2016 sarà un anno, come abbiamo detto, a doppio regime, perché viene introdotta la cosiddetta armonizzazione contabile verso un sistema di contabilità pubblica che nel resto d'Italia è già in vigore, con una serie di vincoli che però sono già in essere. Non c'è più il patto di stabilità secondo il vecchio sistema, però sono stati introdotti nuovi vincoli, come peraltro ci sono anche nelle società private, di pareggio di entrate e spese. L'impegno delle somme per finanziare le uscite, sia correnti che di investimento, deve essere collegato poi all'effettiva realizzazione. Insomma, una contabilità che cambia non solo per il ragioniere del comune, ma cambia proprio anche per la Giunta, per chi deve pianificare scelte strategiche, perché bisognerà lavorare in modo diverso. Noi avevamo davanti quest'anno due scelte: il bilancio così profondamente modificato si doveva approvare entro il 31-12. Il Consiglio di Autonomia ha ottenuto una proroga per poterlo approvare entro il 29 febbraio. Avevamo due scelte davanti: rimandare l'approvazione agli ultimi giorni possibili, cercando di costruire un bilancio il più possibile completo, oppure approvare il prima possibile un bilancio tecnico, e qui ho messo il termine tecnico fra virgolette, perché giustamente la Presidente del Consiglio già mi aveva richiamato, non è un bilancio tecnico, è un bilancio a tutti gli effetti, ma è tecnico fra virgolette nel senso che è un bilancio che oggi chiuderemo, ma che poi potremo riassestare in modo anche congruo non appena saremo in possesso di una situazione economico-finanziaria operativa prospettica corretta, e vedremo dopo cosa significa. Una o l'altra di queste scelte imponeva dei vincoli o delle possibilità, dei benefici o dei problemi. La scelta A, cioè approvare il bilancio a fine febbraio, portava dei vincoli importanti, voleva dire stare fermi sugli investimenti e sulle spese correnti, voleva dire creare difficoltà agli uffici che avrebbero dovuto contemporaneamente chiudere il vecchio e pianificare il nuovo, e poi entro la fine di febbraio sicuramente non ci sarà ancora la base strutturale di dati necessaria per impostare il nuovo bilancio, avendo a disposizione numeri che deriveranno, vedremo, dal ricalcolo di tutti i residui di bilancio che verrà fatto in primavera, e anche dalla certezza delle entrate che vengono dalla provincia. L'opportunità ovviamente sarebbe stato quello di avere un po' più di tempo per condividere alcune scelte. La scelta B invece è quella del bilancio che andiamo ad approvare oggi e che avremmo voluto approvare ancora la settimana scorsa, però insomma siamo arrivati al 26, però siamo fra i primi. Intanto impone dei tempi stretti, quindi abbiamo lavorato in modo molto veloce. Non ci sono ancora chiaramente delle indicazioni precise sulle fonti di finanziamento provinciale, ma non le avremo neanche alla fine di febbraio, però porta anche una serie di opportunità. Con un bilancio approvato possiamo essere operativi fin da subito, dare attuazione alla programmazione, se no si sta fermi, le spese di investimento sarebbero bloccate, potremo iniziare a lavorare, appaltare, aprire cantieri, iniziare a sfruttare subito il budget residuo e investire su opere pubbliche e su servizi. E anche e soprattutto gli uffici comunali non sono gravati dal lavoro pesantissimo che è quello di gestire un bilancio provvisorio e contemporaneamente redigere il nuovo bilancio, con problemi che quest'anno, visto il doppio regime, sarebbero raddoppiati. Noi abbiamo scelto questa strada, quella di venire oggi ad approvare un bilancio che poi sarà integrato, diremo, questa primavera. Punto di partenza, dicevo prima, il programma di consiliatura, con due novità rilevanti: il progetto da Levico del futuro impostato con la provincia e poi l'approvazione che abbiamo fatto in consiglio del PAES e investimenti possibili su politiche dirette del comune o politiche con cui incentivare i cittadini a ottenere i risultati che noi nel PAES, qui in consiglio, se non mi ricordo male, all'unanimità, abbiamo approvato. Ci siamo concentrati sulla partenza dei progetti strategici. Una serie di opere pubbliche, una serie di interventi, anche non di lavori pubblici, suddivisi sui vari assessorati, che sono in corso, sono partiti a cavallo d'anno, stanno partendo adesso o partiranno comunque nei prossimi 1, 2, 3 mesi. In fase di bilancio tecnico abbiamo voluto chiudere tutti i progetti operativi già individuati e sfruttare però tutte le opportunità di avvio realizzazioni il prima possibile, perché prima partono i lavori, prima artigiani, imprese, fornitori possono iniziare a lavorare, possono concretamente avere un aiuto anche dal punto di vista economico. Vedremo dopo che le cifre in ballo non sono piccole, sono cifre importanti. Come abbiamo impostato questo bilancio? Lo abbiamo impostato con previsioni prudenti, cioè abbiamo fatto un bilancio la cui revisione sarà, auspicabilmente, a meno che non succedano fatti internazionali gravissimi, un bilancio integrativo in positivo, cioè quello che deliberiamo oggi si farà. Poi, nella revisione che faremo in primavera, potremo aggiungere qualcosa di più e decidere appunto dove mettere questo di più. Ricordo le importanti risorse che abbiamo deliberato in variazione nell'esercizio alla fine del 2015, che però produrranno i loro effetti anche se non sono dentro nella previsione del bilancio 2016, e cioè il nostro avanzo 2014, cioè 1.150.000 euro, di cui 500.000 al Fondo Strategico Territoriale in Comunità di Valle, il cui utilizzo adesso andrà definito e condiviso, e i 650.000 euro a investimenti diretti sulle società in-house o investimenti diretti del Comune, con effetti pratici sul 2016. Questo avanzo, che è l'avanzo del penultimo anno della vecchia gestione, probabilmente pro futuro sarà un ricordo, perché gli avanzi di amministrazione nel nuovo sistema, l'auspicio è che siano molto molto limitati. L'anno scorso avevamo detto delle cose di cui ci eravamo preso impegni, avevamo già accettato il tema dell'azzeramento del debito perseguito, avevamo detto che il Comune di Levico cura le entrate correnti autonome, cioè quindi non quelle fiscali ma quelle autonome derivanti da una serie di entrate che per fortuna noi abbiamo, altri comuni in un anno. Abbiamo detto che avevamo delle risorse da investire, dopo vedremo che ci sono, anche al di là del finanziamento della provincia. Avevamo detto che abbiamo una struttura comunale che è importante, ma che noi vogliamo razionalizzare continuando a dare gli stessi servizi. Oggi possiamo confermare questa situazione, che si ritrova anche nelle previsioni del bilancio 2016. Alcuni numeri principali. Beh, intanto i numeri generali di bilancio, che contano poco, perché sono, però sì, è uso dirlo, il bilancio chiude a, diciamo che le entrate totali previste sono di 12.045.000 euro, poco discosti da quelle dell'anno scorso, che erano di 12.098.000 euro. Per gli anni 2017-2018 ci sarà invece previsto un calo abbastanza importante, che derivano soprattutto dal calo del titolo quarto, cioè dai trasferimenti della provincia. Ovviamente le uscite quadrano sullo stesso importo. Per quello che riguarda i vari titoli, abbiamo innanzitutto le entrate tributarie, che sono in calo, l'abbiamo detto prima, abbiamo provato l'aliquota dell'IMIS, è un calo importante, a livello di previsione calano di più di quei 150.000 euro, noi stiamo facendo il calcolo sul consuntivo, questo è un calcolo che è più corretto, di 150.000 euro abbiamo previsto un parziale recupero di 70.000 euro, la prudenza nella redazione del bilancio, che non vuol dire, mettiamo numeri, ma diciamo che la provincia si è impegnata a coprire quasi tutte le, il mancato gettito, però prudenzialmente non ne abbiamo messo lì il recupero di metà. Le entrate extratributarie in calo sono evidenziate, però in realtà queste non è un vero e proprio calo, ma è collegato ad una minore spesa della quota di depurazione. Le entrate extratributarie in realtà sono stabili. Per quello che riguarda le spese, la spesa corrente è in calo rispetto alla previsione del 2015. Però, grazie alla possibilità di cancellare i vincoli del patto di stabilità, che ci permette di recuperare una parte di avanzo economico, noi quest'anno avremo la possibilità di aumentare quella spesa pubblica, che è la spesa funzionale all'erogazione di servizi, in un modo anche abbastanza importante, circa 270.000 euro. Ripeto, per il titolo terzo il rimborso di prestiti viene azzerato. Le entrate correnti del Comune, vedete, sono sostanzialmente distinte in tre fette di torta abbastanza equilibrate, quindi un 28% di entrate tributarie, un 31%, e non è poco, di entrate extra tributarie, e poi entrate da trasferimenti e contributi, un 41%. Questo grafico delle entrate tributarie ne testimonia lo sviluppo e si vede chiaramente l'inversione di tendenza dell'ultimo anno, in cui chiaramente c'è solo la parte di previsione, non c'è l'accertamento, ma si vede il calo dell'imposizione fiscale. In questi grafici vedete che è riportata anche la linea rossa, che è quella dell'accertamento. Vorrei far rilevare come sia molto fedele alla previsione, questo anche per il buon lavoro, come ho detto prima, dei nostri uffici economici, che effettivamente redigono il bilancio con precisione. Anche qua, se vedete, le entrate a trasferimenti è più facile magari indovinarle, perché effettivamente quelli ce li danno la provincia, ma anche sulle entrate extratributarie, lo sviluppo dell'ultimo quinquennio, vedete che c'è adesione fra quello che sono le entrate previste e le entrate poi assestate. Per quello che riguarda le spese correnti, vedete, sono da tre anni in diminuzione, e sia nella parte di previsione sia nella parte accertata, cioè in questo caso degli impegni, e questo è un risultato che si è ottenuto grazie anche all'organizzazione generale del Comune. Le tipologie di spese correnti, i principali interventi dell'ultimo quinquennio, vedete che la linea rossa degli acquisti di beni di consumo è bassissima, quelle che incidono sono sostanzialmente le due linee superiori, cioè la spesa per il personale, che vedete è in costante calo, ancora dal 2012, e quella che riguarda invece la prestazione di servizi, che è quella gialla. Arriviamo all'ultima slide, che è questa, e che dà atto, vedete, di quello che sarà anche il cambiamento della contabilità futura, ma innanzitutto dà atto di quello che è la potenzialità di investimento che abbiamo su questo comune se ci impegniamo nei prossimi tre anni. Nell'ultima colonna a destra vediamo gli investimenti programmati nel triennio 2016-2018 nelle varie funzioni del comune, che assomma in totale a 4.536.000 euro, una cifra di per sé molto importante. Però abbiamo ancora, dall'altra parte, sulla colonna arancione, gli impegni aperti in conto residui, cioè i lavori che comunque noi adesso abbiamo già iniziato in alcuni casi, andremo auspicabilmente nel prossimo triennio ad impegnare per una spesa complessiva di 8 milioni e mezzo. In realtà di questi 8 milioni e mezzo probabilmente 200-300 mila euro saranno cancellati, nel senso che o sono spese che abbiamo già fatto o comunque andranno cancellati in sede di accertamento di residui. Però anche togliendo mezzo milione, diciamo, qua arriviamo ad una cifra complessiva di 12 milioni e mezzo di investimenti, senza contare la Levico del futuro, che quella è in più, cioè il municipio, le scuole, quella è in più. Quindi qui abbiamo una progettualità che vedete è suddivisa in modo importante, chiaramente la parte del Leone la fa i 5 milioni e 6, qui c'è l'intervento importante su Villa Immacolata che copre il grosso di questa cifra, però anche su tutte le altre funzioni sono presenti cifre che vanno ad aggiungersi al bilancio 2016-2018 che noi abbiamo impostato. Quindi un bilancio, ripeto, che adesso andiamo ad approvare, un bilancio vero, un bilancio che questa primavera, nel momento in cui sarà fatto il riaccertamento straordinario dei residui, auspicabilmente porterà delle nuove risorse. Noi l'abbiamo detto nell'approvazione del PAES, ci impegniamo a fare in modo che una parte di queste risorse possa essere investita su investimenti che sono condivisi, in particolar modo appunto che riguardano l'ambito di competenza ambientale, ma anche su altri tipi di intervento. Vedremo poi se con interventi di diminuzione di costi per i cittadini piuttosto che di investimenti diretti del comune. E quindi un bilancio che noi vi proponiamo all'approvazione, importante di suo, ma che auspicabilmente questa primavera potremo ancora migliorare. Di questi tempi io sono molto soddisfatto, ritengo che abbiamo una prospettiva davanti positiva, una prospettiva di lavoro. Più lavoreremo insieme, questo è un impegno per noi, ma è un impegno anche per voi, nel senso che raccoglieremo le istanze che spero arrivino, potremo chiudere un triennio di realizzazioni che per Levico possono significare davvero un punto di svolta. Grazie.
Apriamo la discussione su questo punto e ne abbiamo parlato l'altro giorno in conferenza di capigruppi della questione della discussione sul bilancio. La discussione sul bilancio va in deroga alle previsioni del regolamento dei 20 minuti e abbiamo convenuto in conferenza capigruppi di comunque stabilire un limite di discussione per ogni consigliere a un'ora, il massimo quindi un'ora senza limite agli interventi, questo a norma del regolamento. Quindi apro la discussione, chi è interessato a fare domande, chiarimenti o altro è pregato di chiedere la parola. Nessuno. Sul bilancio. Prego, consigliere Beretta.
Grazie, Presidente. Non penso di durare un'ora, a dir la verità, anche perché è un argomento molto, 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 molto importante, ma anche altrettanto difficile sicuramente da leggere, da rileggere, anche perché i bilanci comunali non sono sicuramente come i bilanci di un'azienda e quindi sono particolarmente difficili da andare a estrapolare i vari dati. Io mi fermerei soprattutto sulla parte politica della relazione iniziale, sulla relazione previsoria programmatica del triennio 2016-2018. Io sicuramente sono molto felice dell'accordo fatto tra la PAT, appunto il comune, della ricodificazione di questi tre compendi che sono l'ex cinema, l'attuale municipio, le vecchie scuole e la ex Masera Tabacchi. Ribadisco, come già detto comunque in precedenza, la mia preoccupazione. Beh, uno sicuramente sulle tempistiche, perché purtroppo siamo stati abituati nei tempi passati magari tante volte a delle promesse che dopo alla fine, finita la legislazione, ce le sono riportate l'altra legislazione e poi insomma. Quindi se il Comune riesce a darci un po' una scaletta del futuro, come sarà insomma questo programma di intervento su tutto il nostro Comune. Una piccola preoccupazione vorrei capire meglio per quanto riguarda l'ex Macera Tabacchi, dove un precedente ordine del giorno, non mi ricordo cos'era, se era una mozione, un'interrogazione o cosa da parte del gruppo consigliare, il fatto dell'abbattimento, invece qua c'è una valorizzazione dell'immobile, se si intende una valorizzazione a livello pubblico o eventualmente qualche sviluppo commerciale / appartamenti vari, perché purtroppo le chiacchiere in paese sono molteplici. Questo sicuramente, come ripeto, ben venga, soprattutto perché comunque si riporta uno sviluppo economico, un rifacimento di queste purtroppo bellezze di una volta, che ormai sono diventate dei cancri nel nostro comune, quindi ben venga insomma uno sviluppo. E preoccupante sicuramente anche le tempistiche poi di realizzazione. Mi riallaccio anche sulla riqualificazione del lago che ci siamo visti l'anno scorso, in autunno, con un progetto preliminare, non abbiamo visto il progetto definitivo, dovrebbe partire a brevissimo dalla relazione, anche in primavera, un inizio lavori con il progettone, permettetemi questo termine, anche se sbaglierò sicuramente, perché la riqualificazione tramite insomma il servizio di ripristino ambientale, anche qua quindi magari se possiamo avere delle garanzie perché ben venga la riqualificazione della sponda del Rio Maggiore, però se rischiamo di perdere un'altra stagione, magari in altra stagione degli altri punti di attrattività del nostro paese, dall'altra parte perdiamo economia a livello delle nostre aziende private. Gli altri lavori, niente, ho visto e sono contento perché abbiamo fatto più di un incontro anche con l'assessore Andrea Bertoldi per quanto riguarda la fibra ottica che sembra una cosa del futuro, ma in realtà è una cosa del presente, fra un po' del passato. L'intenzione è proprio sia da parte delle aziende anche investire, metterci anche qualche soldo. Ho visto che c'è la voce, non riesco a trovare il capitolo all'interno delle varie numeri, però insomma c'è la voce, quindi penso, prevedo che sia per la zona industriale, zona artigianale, alberghiere, anche per il centro storico, commercio e quant'altro, insomma è una cosa molto importante perché può dare un servizio ai cittadini e alle imprese, soprattutto fondamentale in questo momento. Un'altra cosa volevo chiedere invece se c'era prevista, perché a dire la verità forse è un mio errore, ho fatto una richiesta il primo di aprile, dico, qualcuno mi ha detto forse era un pesce d'aprile, per sapere gli immobili di proprietà del nostro comune, una richiesta ormai fatta 8 mesi fa, e mi ricordo che l'anno scorso, al 19 di marzo, mi sono autoinvitato a un sopralluogo anche delle vecchie scuole di Levico, vecchie scuole che sono un mio ricordo d'infanzia, visto che ci ho passato 5 anni, mi sembrano naturalmente di Selva, scusate, bravissimo, di Selva, sembrava che a breve probabilmente venisse fatto anche uno studio per la riqualificazione di quell'immobile, volevo sapere se c'era qualcosa, ma poi sapere anche se a livello comunale ce ne sono altri, perché io personalmente, come ho detto, ho fatto una richiesta l'anno scorso, il primo di aprile, a tutt'oggi non ho la più pallida idea se a Santa Giuliana, che non frequento, piuttosto che in altri luoghi ci siano altri immobili di nostra proprietà, per capire se magari investire, riqualificare in questo piuttosto che in quello. Apro, chiudo parentesi velocemente, ieri ho fatto un giro a Civezzano perché c'è mio figlio che studia là, è bello entrare e vedere questa casa della musica che c'è proprio all'entrata di Civezzano lì a sinistra, potrebbe essere quella cosa che dà qualcosa in più alle nostre associazioni a quel livello, ma sicuramente ci sono tante altre iniziative che si potrebbero magari mettere in campo con un accordo che qui, come giustamente ha detto lei sindaco, pubblico-privato, perché giustamente non si può pretendere che sia solo l'amministrazione che investa, che ci metta, ma anche il privato magari deve fare la sua parte per un benefit condiviso poi tra tutti. Intanto mi fermo qua e mi riservo gli altri 49 minuti e mezzo per dopo, grazie.
Esatto. Un altro, facciamo il problema. Prego, consigliere Perina.
Allora, grazie. Volevo innanzitutto condividere le parole del consigliere Beretta, in quanto anch'io farò un'introduzione politica con delle domande e poi proseguiremo con altri spunti. Innanzitutto, abbiamo visto prima che parliamo di investimenti aperti ai residui di 8 milioni e mezzo, come ha parlato il sindaco, di altri investimenti programmati per 4 milioni e mezzo, un totale di 12 milioni e mezzo. Ecco, io lascerei un po' da parte il discorso dell'investimento di Levico Futura, in quanto insomma penso che allo stato attuale sia difficile inserirlo nelle previsioni di bilancio per i prossimi 3 anni, anche perché penso che concretamente sia molto difficile che in questi 3 anni vengano realizzati questi interventi. Uno, perché allo stato attuale manca ancora una delibera di giunta provinciale su cui viene recepito l'accordo in essere, e ricordo che ci sono già delle delibere del 2013 per la Panarotta, insomma di quanti milioni di euro, e di 2 delibere di giunta attualmente in essere, che probabilmente anche quelle non verranno rispettate. Quindi insomma sono anch'io molto contento per gli investimenti che la provincia promette sul territorio, però probabilmente insomma sono anche difficili da ottenere, quindi insomma sul bilancio di previsione dei prossimi 3 anni sarà difficile prevederlo. Ecco perché il Comune su questo, secondo me, deve anche muoversi già su altre vie. In quanto penso che c'è stato l'anno scorso, c'è stato presentato un progetto di Levico Futura che differiva abbastanza rispetto a quello che attualmente è stato presentato in questa previsione di bilancio, in quanto veniva previsto di vendere l'attuale municipio, la sede dell'attuale municipio, e spostarlo alle scuole vecchie, dove invece viene fatto il centro di alta formazione del turismo, per concentrare tutte le attività strategiche del comune in una zona dove c'erano vicine l'ASL, la cassa rurale, le cooperative e l'attuale scuola. Questo invece poi nell'arco di 9 mesi è cambiato e c'è un recepimento da parte della provincia, e quindi si è cambiata idea sul organizzare l'assetto strategico di Levico. Questo secondo me denota un cambio repentino di idee e mi lascia un po', insomma, perplesso, in quanto prima l'idea di fare una Levico Futura un po' poteva anche essere condivisibile, in quanto era sicuramente funzionale avere tutti i servizi lì, anche perché adesso, spostando comunque la scuola di alta formazione del turismo nella sede delle ex scuole, crea dei problemi di viabilità, nel senso che comunque bisognerà considerare anche il fatto di avere delle strutture pubbliche come l'ASL, la casa di riposo, che attualmente mancano già di parcheggi, e l'inserimento di un traffico veicolare pesante, quali tutti i mezzi delle corriere la mattina, prevedono che quantomeno vengano fatte delle riflessioni sull'attuale ex Masera e la previsione, appunto, in quanto voglio precisare che il nostro gruppo aveva chiesto l'abbattimento per la riqualifica con parcheggi scambiatori, e se appunto, cosa mai con la provincia, volevo chiedere se era stato appunto approntato il discorso della Masera in termini di riqualificazioni, cosa si intendeva fare per la riqualificazione. Un altro punto nel bilancio, sempre in termini di Levico Futura, si parla all'interno del programma di Levico Futura, insomma, dell'aspetto urbanistico, di via Sottoroveri, via Pra. Mi sembra che i finanziamenti, che erano pari quasi 900.000 euro più o meno, mi sembra, per via Sottoroveri, erano stati sospesi in attesa di un finanziamento della provincia. Attualmente vorrei sapere lo stato di fatto e soprattutto se è stata valutata anche il discorso di il passaggio a livello, no? L'abbiamo già affrontato in passato, ma insomma rendiamoci conto che è un passaggio a livello che nell'arco della giornata tiene chiuso per più o meno 10 minuti, un quarto d'ora all'ora, che sulle 12 ore funzionali dei treni sono più o meno un'ora e mezza, un'ora e tre quarti chiuso, e quindi puntare a spostare tutta la viabilità in quella zona, perché naturalmente creando il centro di formazione del turismo, le scuole nella futura zona, vorrà dire che poi, come è stato fatto per via Lungo Parco, tutto il traffico veicolare dalla statale passerà per il cavalcavia che c'è attualmente non utilizzato al Manes, poi farà viale della stazione, Lungo Parco, su, e attualmente abbiamo un passaggio a livello stretto, vetusto, che non consente l'accesso sicuramente a tutti quei mezzi, e se questo è stato previsto nei finanziamenti nei prossimi 3 anni, e secondo me è una scelta strategica questa, se si vuole adottare quella strada, e deve essere previsto come investimento, perché allargare via Pravia, Sottoroveri e rompere un passaggio a livello così è un po' un autogol in sostanza. Poi intanto volevo porre queste domande, e poi volevo chiedere all'assessore del patrimonio agricolo forestale se era stato previsto per la valorizzazione delle malghe attualmente l'adozione di qualche finanziamento provinciale o ad esempio del piano sviluppo rurale, in quanto diversi comuni si stanno adottando almeno per studiare delle possibili misure da attuare all'interno del PSR, appunto per il recupero delle malghe, che sul nostro territorio ben sappiamo che è una delle nostre fonti di maggiore insomma sono molto importanti, insomma siamo il comune con più malghe, quindi insomma volevo sapere se si stava adottando una politica in questo senso nella riqualifica delle vezzene o nel potenziamento, insomma.
Prego, sindaco.
A due alla volta, perché sennò dopo mi perdo, non mi ricordo più il merito degli interventi. Ma intanto Brita ha esordito col fatto che il bilancio è difficile da leggere, è verissimo, oltretutto adesso siamo anche in una fase di cambiamento. Abbiamo condiviso anche con l'ufficio economico di organizzare anche dei momenti formativi e informativi. È opportuno però aspettare un attimo che si assestino anche gli uffici nostri, che anche loro stanno imparando una metodologia nuova che hanno appena iniziato ad utilizzare. Tema accordo PAT comune. Allora, qua rispondo un po' in comune a tutti e due gli interventi. Tempistiche. Ovviamente anche noi siamo preoccupati delle tempistiche. È evidente che ogni volta che si sottoscrive un accordo, tutte le parti, compresa la Giunta, insomma, è tesa al fatto che questo accordo si realizzi e si realizzi nei tempi più brevi possibili. In questo caso di accordo io sono abbastanza fiducioso, e sono fiducioso perché rispetto ad altri che riguardavano il finanziamento da parte della provincia di iniziative che erano ad esclusivo interesse del comune, questo accordo è un accordo bilaterale, cioè si creano delle iniziative, in parte hanno valenza comunale, in parte hanno valenza provinciale, perché chiaramente tutto l'intervento che abbiamo fatto sulla parte scolastica è di interesse provinciale, sono stati loro che ce l'hanno proposto. E quindi sicuramente sulle tempistiche adesso a metà mese di febbraio avremo un primo incontro ufficiale in provincia, l'assessore ai lavori pubblici ha già iniziato da circa un mese e mezzo a lavorare a tavoli operativi, stiamo lavorando, stiamo premendo. È vero che questo progetto, innanzitutto il progetto non è in bilancio, perché non abbiamo previsto oneri né niente, quindi dal punto di vista finanziario noi l'abbiamo citato perché comunque è un intervento che è importantissimo e strategico per la nostra città. È vero che è diverso da quello che avevamo immaginato. Quando si immaginano le cose, poi bisogna fare i conti su come possiamo andare a finanziare queste opere. E quando avevamo immaginato il progetto levico del futuro, come ha detto Perina correttamente, siamo andati poi a discutere con l'interlocutore principale che è stata la provincia. Potevamo partire tenendo duro sul nostro progetto originale, il progetto forse sarebbe riuscito anche a uscire sicuramente a metà, cioè tutta la parte riguardante il cinema città sarebbe rimasta completamente esclusa, con un ambito che probabilmente ancora per anni sarebbe rimasto lì immobile, intoccato perché le risorse comunali per toccarlo lì non ci sono, e intoccabile perché la provincia non ce l'avrebbe finanziato perché non è di interesse sovracomunale. Abbiamo ragionato con la provincia con delle alternative e siamo arrivati ad una mediazione, ed è stato secondo me un risultato positivo e molto importante. È evidente che è un po' diverso da quello di prima, ma per alcuni aspetti io lo trovo anche migliore di quello di prima, perché anche il recupero delle scuole, al posto di trasformare una scuola in un comune, al posto di adattare, rimettere in vita un polo scolastico che faccia la scuola, per me è un grande risultato anche per le motivazioni che abbiamo detto prima. Ogni realizzazione poi si tira dietro ulteriori come dire, adempimenti che vanno affrontati e che vanno come dire, fronteggiati in modo opportuno. Per quello che riguarda la Masera, la provincia è proprietaria dell'area, quindi interesse della provincia che ha condisceso ad abbattere l'immobile che è incongruo e non poteva essere recuperato, come giustamente avete detto, poi con la provincia si dovrà discutere perché la provincia cercherà di riurbanizzare, questo fatto in accordo con il comune di Levico e secondo dei criteri che comune e provincia dovranno correre nell'interesse della città di Levico e anche nell'interesse della provincia che da quell'operazione cercherà di recuperare della finanziabilità. Torno a Beretta che aveva chiesto degli immobili del comune, ben volentieri, evidentemente le vecchie scuole che sono messe un po' in modo diverso, quella di Silva rispetto a quella di Santa Giuliana, abbiamo già iniziato da tempo noi a verificare delle strade possibili, parlando anche con le consulte frazionali. Le strade possibili possono essere diverse, di intervento diretto, di accordo pubblico-privato, a seconda anche dello stato degli immobili. Stiamo facendo, ad esempio, sull'immobile di Selva, una verifica importante che non era mai stata fatta, noi la facciamo, è in corso, adesso a brevissimo ci saranno i risultati. Quindi lì sicuramente l'immobile di Selva è un immobile che potrà essere quello di Santa Giuliana, ci siamo mossi, magari dopo Andrea può integrare rispetto a quello che dico io su queste cose, può integrare anche rispetto al progetto di riqualificazione del lago. Sul tema della viabilità che ha affrontato Perina, è vero, cioè lì il problema del passaggio a livello esiste, però io ritengo che un intervento di viabilità che rimetta nella possibilità quello svincolo di fornire una viabilità alla bassa, a Levico centro-sud, anche se gravato da un problema come quello che attualmente c'è, effettivamente, che è quello del passaggio a livello, sicuramente migliorerebbe molto la situazione, perché non è doveroso che tutto il traffico passi dal passaggio a livello, sarebbe un'ulteriore viabilità importante, percorribile, non solo da macchine di piccola cilindrata, che andrebbe ad integrare il sistema viabilistico di Levico, di cui c'è bisogno anche a prescindere dal progetto Levico, non è collegato. L'opera è stata inserita dalla provincia nelle opere finanziabili, adesso ovviamente, siccome l'accordo con la provincia è che loro realizzino l'opera, noi cofinanziamo, che per noi è anche molto più utile, più comodo, stiamo aspettando che questa possa avvenire. Per quello che riguarda le maghe, sono previsti gli interventi nel bilancio, ma dopo lascio rispondere i competenti. Chiedevo magari all'assessore Bertoldi se poteva dire due parole sul progetto di riqualificazione del lago, perché ci sono novità recenti.
Prego, assessore Bertoldi.
Buonasera a tutti. Innanzitutto, parto con il discorso di qualificazione laghi, no? Abbiamo approvato in giunta, la giunta scorsa, il progetto definitivo redatto dall'architetto Moschen della riqualificazione delle sponde del lago di Levico. Adesso procediamo con l'invio in provincia per il finanziamento, per cui dopo gli step sostanzialmente riguardano la redazione del progetto esecutivo e contemporaneamente, come chiedeva il consigliere Beretta, abbiamo il discorso legato a quella quota parte di lavori che verrà realizzata dalla provincia attraverso il servizio, tra virgolette, progettone. E abbiamo avuto un incontro con il dirigente Mezzanotte, adesso stanno verificando la possibilità di potenziare le squadre che attualmente stanno lavorando su Levico, perché non dobbiamo dimenticare che devono terminare il tratto del Rio Maggiore. Appena terminato quello iniziano i lavori della ciclo pedonale che Don Mario Weber porta ai Giardini Salus. Abbiamo anche in accordo il lavoro sotto il Colle di Tena. Adesso l'idea era, se si riescono a metterci una squadra in più, iniziamo subito. Purtroppo anche in provincia tutti chiedono, perché comunque sia, questo tipo di squadre hanno il pro che i lavori vengano realizzati e vengono realizzati a costi zero. Tutti lo chiedono e anche noi, per fortuna nostra, abbiamo già gli accordi, però non possiamo pretendere sempre troppo. Ci stiamo muovendo e ci stiamo ragionando assieme. Discorso fibra ottica, abbiamo avuto un incontro assieme ai rappresentanti presso Trentino Network, dove c'era Beretta per i commercianti, c'era De Bortoli per gli artigiani, eravamo accompagnati anche dal consigliere Peruzzi, e è sicuramente una priorità, nel senso che l'area artigianale, piuttosto che la zona industriale, piuttosto che la varie zone alberghiere, mi viene in mente, la zona del lago, eccetera, l'amministrazione è sensibile a questo e, come abbiamo detto, abbiamo già individuato all'interno di un programma di bilancio la voce per riuscire poi a inserire una quantificazione dei costi che andremo a fare assieme a Trentino Network per implementare, per potenziare il più possibile la rete fibra ottica, per migliorare il traffico dati, eccetera. Per il discorso elenco immobili delle frazioni o in disuso, come ha già accennato il sindaco, stiamo incaricando l'ingegnere per la verifica statica dell'ex scuola di Selva. Da questo dipende sostanzialmente quello che potrà essere un ragionamento che verrà fatto sull'immobile delle ex scuole, per capire se staticamente risultasse idoneo. Insomma, l'intenzione dell'amministrazione è di iniziare a ragionare per investire, per riuscire a sistemare o cominciare a step a sistemare quello che è l'immobile, in maniera tale da riuscire a dare A, delle risposte alla frazione, e B, comunque ricavare dei nuovi spazi. Per il discorso Santa Giuliana è un attimo forse più problematico, perché attualmente sono chiuse. Non ti interessa?
No.
Ecco, per Santa Giuliana anche lì ci stiamo muovendo, è un attimino più, il percorso forse è un attimino più lungo, comunque sia, l'abbiamo sicuramente nel nostro elenco delle opere. Per quello che riguarda il discorso della Levico Futura, non posso che sottoscrivere quanto detto dal sindaco. Tra virgolette, il compromesso che siamo riusciti ad ottenere con gli organi provinciali penso che sia una cosa che non dovrebbe rimanere nel cassetto. Ci stiamo muovendo, stiamo facendo di tutto per accelerare i tempi e sicuramente la tempistica non sarà brevissima, però noi tutto quello che possiamo fare ci stiamo muovendo e lo stiamo facendo noi assieme alla giunta. Altro? Niente, l'ultima cosa per quello che riguarda la sottorubri, d'accordo con Perina che avere un passaggio a livello a raso su una delle entrate della cittadina non è di certo il massimo. Comunque sia, mi sento di dire che come strade di penetrazione che portano i maggiori flussi risultano essere, per forza di cose, da Trento, Levico Ovest, da Borgo, Levico Est, perché comunque sia, abbiamo già gli svincoli esistenti. Il potenziamento di via Sottoroveri è necessario e visto e considerato che abbiamo un progetto approvato, visto e considerato che con la provincia siamo in fase avanzata di trattative, anche qui ovviamente tutte da chiudere, ma mi ripeto, proviamo a chiuderle entro l'anno, vediamo di riuscire a portare a casa anche questo. L'importante è avere un primo step di risolvere il problema, la vedo abbastanza difficoltosa, nel senso che o facciamo un sovrapasso, però non abbiamo le quote. La soluzione finale sarebbe interare la linea. Penso che non stia a me dire le cifre necessarie, insomma, diventerebbe un investimento che sicuramente, onestamente e realisticamente, non è alla portata del nostro comune. Anche andare in provincia a chiedere questi tipi di priorità, forse sarebbe il caso di ragionarci un po' meglio e dire, diamo delle priorità, dopo tutto si può fare e tutto si può chiedere. Ecco, per intanto penso che basti.
Prego, consigliere Filippi.
Grazie Presidente, brevemente alcune domande perché anche molte delle domande che hanno fatto i miei colleghi sono probabilmente quesiti che ci poniamo tutti. Io mi ricordo che nell'approvazione del bilancio 2015 era stata fatta una richiesta e personalmente ero uno dei promotori di questa richiesta, era quella di coinvolgere appunto i consiglieri, magari con i consigli informali eccetera, anche per dare alcune istruzioni. Alla conferenza capigruppo era sotto il problema, anche il segretario lo affermava e ammetteva che anche gli addetti ai lavori hanno una grossa difficoltà ad analizzare questi bilanci, però questo non toglie che magari una maggiore informazione nei nostri confronti ci aiuti e ci dia anche un po' più di serenità, perché è veramente difficile in coscienza provare delle cose dove è estremamente difficile e veramente a volte incomprensibile alcuni punti. Quindi secondo me sarebbe anche corretto prima magari darci degli strumenti in più per analizzarlo. Poi ritornando un po' indietro, quando la battuta del sindaco bilancio perché è coerente, non è proprio coerente perché ci sono state diverse variazioni. Mi piace, ad esempio a me personalmente piace l'idea di questa trasformazione del dove va messo il comune, del polo scolastico, eccetera. Però è un giudizio che posso dare soggettivo, non è magari supportato ma da studi tecnici e vorrei essere sicuro che l'amministrazione questi studi li abbia fatti, sia di fattibilità che anche di efficienza di questi cambiamenti. Una cosa, quando il sindaco e dopo è stato anche supportato dall'assessore Bertoldi ha detto sono abbastanza fiducioso, ho avuto un brivido giù per la schiena, perché ho detto abbastanza fiducioso, se un promotore mi dice abbastanza fiducioso io ho paura, il promotore deve dirmi sono molto fiducioso e deve crederci, perché altrimenti rende più difficile per me appoggiare tutti questi progetti. E alla base di questo chiederei: qual è il primo passo che intende fare la nostra amministrazione per poter dare il via a tutto questo? Cioè, vendiamo questo, compriamo quello, arrivano i soldi lì, come intende muoversi la nostra amministrazione, perché altrimenti da quel presupposto di sono abbastanza convinto, con i soldi sono molto importanti, impegnati, i tempi sono molto lunghi, abbiamo delle esperienze, Seggiovia Panarota, così spariamo altissimo, dopo lo sai, ormai sono finiti i soldi, non si può fare, ho un po' di timore, quindi mi sento anche in difficoltà sia ad approvarlo che non approvarlo e votare contro. Intanto per il momento basta così, dopo magari vediamo cosa sorge.
Prego, consigliere Dal Bianco.
Grazie Presidente. Allora, anch'io sono in difficoltà nella lettura di questo bilancio, ovviamente come gran parte della minoranza ha detto. Mi sono messo un po' nei panni dei cittadini che ce l'hanno, il bilancio, cioè potranno guardarlo, e ho provato a vedere che cosa si poteva, come si poteva analizzare e come si poteva capire quello che è stato detto stasera. Tantissime belle parole nella presentazione del bilancio, però ai fatti dobbiamo poi arrivarci, e i cittadini ascoltano soprattutto contenti, anzi vedono i fatti. A questo punto cosa ho fatto? Ho preso la relazione dei tre anni, dei prossimi tre anni, e sono andato a leggermela, e sono andato a leggermi anche quelle precedenti, che è una cosa che i cittadini possono fare, cioè andare a vedere le relazioni precedenti, degli anni precedenti e di quello che è stato fatto, confrontarlo con quello dell'anno scorso, confrontarlo con quello dell'anno precedente e quello precedente ancora. Poi ho pensato di puntare su tre parole: programmazione, condivisione e credibilità, perché penso che siano le fondamenta di un programma e soprattutto di un qualcosa che vuoi costruire insieme alla popolazione. Sono andato a vedere, tante di quelle cose che ho sentito stasera erano nella programmazione di bilancio 2013-2015. Nel 2012, quindi, quando si faceva la programmazione del bilancio 2013-2015, si parlava a pagina 7, lo dico anche per chi è a casa così può andarselo a vedere, si parlava dell'ex cinema. Sulla base degli esiti della positiva iniziativa, fra parentesi, cosa ci facciamo, portata a compimento da un gruppo di giovani professionisti locali, si darà avvio al concorso di idee. Quindi c'è stata una gara così informale e qualcuno ha anche vinto, e quindi c'è stata questa gara. Poi sono stati stanziati 30.000 euro nel corso degli anni e la gara non è stata più fatta, la gara vera e propria. Però, vabbè. In questo programma c'era scritto anche: si proseguirà con il programma di installazione di pannelli solari sugli immobili comunali, piscina. Siamo nel 2012, E poi si parla di un protocollo di intesa per infrastrutture, quei famosi 20 milioni, 23 milioni che erano stati pensati per la Panarotta. Qui sono stati stanziati 23 milioni, c'è stato un protocollo di intesa, stretta di mano, firme per 23 milioni, 20-23 milioni. E se andate a guardare nel 2014-2016, nel triennio, c'è un collegamento e c'è scritto: data l'assenza del protocollo d'intesa, cioè non c'era più, non se ne parlava già più. Data l'assenza di questo protocollo d'intesa, andatelo a cercare, c'è scritto. E quindi da un momento all'altro crollano tante sicurezze, ok? Crollano tante sicurezze nei cittadini. Ma si va avanti, a pagina 10 si parla del bar delle terme. Il bar delle terme, vi ricordate il bar delle terme? È ancora chiuso, il bar delle terme è stato ristrutturato, se ne è parlato. Si parlava nel punto cultura e associazioni, associazionismo. Si parlava del bar delle terme, che doveva essere gestito dalla scuola e doveva diventare una cosa importante. Quindi, io mi ricollego a quello che ha detto il sindaco l'anno scorso. L'anno scorso ha parlato di ristrutturazione dell'ex cinema il 10 marzo del 2015. Il concorso di idee non è mai stato speso, scusate, così non è stato mai speso, non è mai stato fatto in realtà. I fondi c'erano, ma non è stato fatto, verrà fatto assolutamente ora. Quindi l'anno scorso si diceva verrà fatto assolutamente ora. Io faccio una piccola pausa, nel senso che secondo me bisogna bilanciare bene le parole, fare un progetto e l'anno successivo andare a vedere quello che, parlo per i cittadini, no? Andare a vedere quello che è stato detto e confrontarlo con quello che è stato fatto. Perché se noi andiamo avanti, nel 2014-2016 si parla di Villa Immacolata. Villa Immacolata, si parla di una riqualificazione del lago. Ora io ritorno a pensare all'anno scorso quando noi abbiamo fatto, anzi più indietro ancora, abbiamo fatto un ordine del giorno per partecipare, condividere con la popolazione la riqualificazione del lago. Mi è stata bocciata perché c'era fretta, bisognava fare veloci, perché sennò perdevamo i finanziamenti, non possiamo perdere tutto questo tempo. Era un percorso che durava dei mesi, però si arrivava in primavera dell'anno del 2015 con un progetto della popolazione. Questo non è stato fatto, ma cos'è successo? Che adesso si va avanti per la riqualificazione del lago e si comprano i terreni. Allora, l'unica cosa che ho visto io, e qua si dirà, torna sempre su quello, ho visto che in un, come si chiama, non mi viene in mente adesso, dovrei andare a cercare, è a pagina 84 di questa previsione, c'è una situazione di, scusate, di 280.000 euro di trasferimenti di capitale. Questi trasferimenti di capitale, ed è l'unica cifra consistente, sono per acquisire, per darli all'associazione del calcio, per acquisire, cioè per riprendere i soldi che aveva speso. Quindi noi diamo 280.000 euro e in più compriamo, perché abbiamo deciso tempo fa di comprare i terreni, e cosa ha a che fare con la riqualificazione? Ci arriviamo. Compriamo i terreni, ma ne compriamo solo una parte, rimane libera l'altra parte di terreni che arriva fino in fondo al lago, e non li prendiamo questi, ne prendiamo solo una parte. Come mai compriamo solo una parte di terreni? Abbiamo speso 10 giorni fa, penso, 150.000 euro per acquisire una parte di terreni di privati, che ha un'altra parte che andrebbe bene per la riqualificazione, cioè bisognerà comprarli più avanti per la riqualificazione del lago, perché sennò il progetto non va avanti. Allora, a proposito di programmazione, condivisione e credibilità, dov'è la programmazione quando io vado a comprare una zona di terreni che insiste in una zona di riqualificazione del lago, ne prendo una parte e l'altra parte non la compro? Quindi dovremo ritardare e rinviare ancora, dovremo espropriarli, penso, perché arriveremo a espropriarli, ma questo è un altro discorso. C'è qualcosa che io non capisco? Cioè, da una parte abbiamo un trasferimento di capitale di 280 euro importante, e dall'altra lasciamo perdere invece di acquisire dei terreni che ci serviranno per la riqualificazione del lago, per la quale avevamo tanta fretta e per la quale avete bocciato un ordine del giorno per la condivisione, una delle tre parole che ritorna lì. Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, poi mi fermo, prendo una pausa per far sedimentare queste informazioni, perché la gente che sta ascoltando deve provare a capire come funziona un bilancio. Io, dicendo queste cose, sto provando a capire come funziona, magari sto sbagliando. E parliamo di lavoro, lavoro, lavoro. Noi abbiamo fatto e realizzare nei punti scritti qua, a pagina 7, realizzazione di nuovi progetti per le persone in difficoltà. Noi abbiamo fatto un progetto, abbiamo fatto un ordine del giorno per il baratto amministrativo. Ci è stato bocciato perché ci è stato detto che non ce n'era bisogno, a quel tempo lì non ce n'è bisogno. Ma noi abbiamo fatto un progetto, abbiamo chiesto di portarlo avanti, però non c'è bisogno, però qua viene fuori che invece bisogna farlo. Andiamo a parlare di illuminazione pubblica, ne parlavamo ancora tempo fa, eppure illuminazione pubblica quest'anno sono stati stanziati meno soldi rispetto a quelli che erano stati stanziati l'anno scorso. Io ne ho viste poche di cose, ho provato a parlare anche con Lorenzini, però alcune cose si notano, se le vai a guardare, a forza di guardare, a forza di chiedere, a forza di sapere, le noti alcune questioni. Sto perdendo alcuni punti, ma ci tornerò dopo. Voglio fare riferimento all'intervento del consigliere Perina e della risposta dell'assessore Bertoldi per quanto riguarda lo svincolo e la famosa sottoroveri, no? È vero, le ferrovie stanno pensando, lo sappiamo, stanno pensando di chiudere i passaggi a livello. Magari quello non possono chiuderlo, però stanno pensando di, perché i danni più grossi, i ritardi più grossi sono creati dai passaggi a livello, soprattutto passaggi a livello, soprattutto nei momenti di freddo, di gelo, di neve e quant'altro. Mi sembra strano, e voglio far ritornare alla mente le parole del sindaco che parla di Levico del futuro, pensare che nel 2016 noi dovremo assolutamente far passare un'entrata di levico da un passaggio a livello. È veramente una levica del futuro, quasi futuro, insomma, perché tutto sommato tutto questo futuro non c'è. Mi fermo qua e ringrazio.
Facciamo 2-2. Prego, sindaco.
Grazie. Allora, no, sul Filippi, sull'informazione, formazione sul bilancio è necessaria, mi rendo conto. In questa fase, come ho detto prima a Beretta, dobbiamo tutti, compresi chi ci fa la formazione, assimilare i meccanismi di questo nuovo sistema, perché non è semplice, cioè è una cosa che sta partendo adesso e che sperimentiamo via via. Quest'anno c'è un doppio regime e quindi quanto prima comunque è verissimo, sono d'accordo, perché in effetti è chiaro che più si comprende, più la discussione è positiva, propositiva e può essere utile. Il bilancio non è coerente perché ci sono diverse modifiche, ma l'ho detto prima, cioè le modifiche che ci sono state rispetto al progetto originario sono modifiche che sono risultate da un accordo che abbiamo fatto con la provincia che va a valorizzare il progetto. Cioè noi abbiamo portato a casa tutto, anche se abbiamo dovuto spostare qualche pedina, rispetto a portare a casa un pezzettino e lasciare tutto fermo il resto, che sarebbe fermo oggi, sarebbe fermo nel 2017, probabilmente sarebbe fermo ancora più avanti, perché i soldi per gli investimenti che non siano sovracomunali, la provincia non li ha ancora sbloccati e non li sbloccherà. Qui è stato fatto un accordo di scambio di interessi e quindi le modifiche le abbiamo apportate e le abbiamo portate volentieri, perché è opportuno cambiare idea quando questo è utile alla comunità. E se ci pensate, i lavori che verranno realizzati saranno lavori straordinari per Levico, che sono lì fermi da 40 anni. Il termine è abbastanza fiducioso, perché non molto fiducioso? Ripeto, io sono abbastanza fiducioso, io sono abituato a gioire delle cose quando le vedo realizzate. Siamo impegnati a testa bassa ad andare avanti con il progetto, ma non è che siamo lì che aspettiamo. Abbiamo fatto, in particolare l'assessore ai lavori pubblici, diversi incontri. Il primo passo sarà quello di condividere la struttura di un concorso di progettazione per la costruzione del municipio, che è il primo step, perché ovviamente prima si deve costruire il municipio, poi ci sarà lo spostamento da questo municipio, nel contempo ci sarà lo scambio di proprietà degli edifici scolastici, la Masera Tabacchi in questo si può inserire in un tempo abbastanza precoce. Ripeto, il 15 febbraio abbiamo un tavolo di lavoro operativo in provincia, insieme con l'assessorato, con Patrimonio del Trentino, con i nostri uffici, e si parte. I tempi 2016, è evidente che la progettazione di un lavoro come questo non è banale, cioè non è che possiamo dire, ah no, 2 mesi facciamo tutto, cioè, non saremmo disonesti intellettualmente a dire questo, ma io sono convinto che se non succedono cose straordinarie, che possono succedere, per carità, tutto può succedere, noi questo progetto lo porteremo a casa perché è interesse comune nostro e della provincia a farlo. Tutti e due abbiamo delle realizzazioni a cui teniamo, che vogliamo vengano fatte, e purtroppo se non si fa una non si fa neanche l'altra. Questo è il buono, se vogliamo, di un progetto che è un progetto importante per Levico. Il primo passo quindi sarà questo. Mi ricollego con Dal Bianco quando dice, intanto vabbè, sei andato a guardare i bilanci 2013-2015 e 2014-2016 che sono della precedente amministrazione, mi fa piacere, però sinceramente non so cosa dirti su cosa c'era scritto in quei bilanci. In ogni caso si parlava dell'ex cinema. C'era un concorso di idee 30.000 euro, non l'abbiamo fatto, non lo faremo più, perché adesso l'idea di cosa fare nel cinema ce l'abbiamo estremamente precisa, ci faremo il nuovo municipio. Il concorso di idee serve, e noi l'avevamo già preso in mano e in considerazione, quando serve trovare delle idee per cosa fare in un determinato posto. quel posto noi ci faremo il nuovo municipio con la nuova biblioteca, una sala pubblica polivalente. Quindi il concorso di idee non è più attuale alla luce del nuovo progetto. Quindi qua non si tratta di cambiare la programmazione o tornare indietro, si tratta di applicare un accordo che secondo me è un accordo vincente. E Bar delle Terre, non so, io ripeto, sui bilanci 2013, 2015, 2014 non parlo, io parlo sui nostri. Noi abbiamo iniziato a fare il primo reale, che era quello dell'anno scorso, perché l'altro l'avevamo ereditato, che comunque nel bilancio precedente della precedente amministrazione c'erano una serie di progetti che o abbiamo concluso o stiamo concludendo o non abbiamo ancora concluso, e di questo mi prendo tranquillamente le mie responsabilità, perché l'attività amministrativa va avanti con delle priorità e noi abbiamo fatto delle scelte. Comunque, parlando di quello dell'anno scorso, il sindaco, su concorso di idee ti avevo già risposto, riqualificazione del lago, non c'era fretta, e qua ti sei addentrato in una richiesta che adesso cerco di ricostruire, fammi capire bene. Allora, dici, la riqualificazione del lago, c'era fretta, infatti c'era fretta, noi abbiamo proceduto in fretta, siamo partiti per ultimi, siamo arrivati per primi, perché per primi abbiamo chiuso il progetto definitivo e adesso possiamo accedere ai contributi, per fortuna, nei tempi necessari perché non ci ritolgano. Quindi ti confermo che, perfettamente in coerenza con quello che avevamo detto, noi stiamo procedendo. Sul progetto di riqualificazione del lago, che adesso è parte, c'è la questione dei terreni. Nessun terreno è stato comprato per il progetto di riqualificazione del lago, abbiamo speso soldi, perché i soldi che devono venire per queste acquisizioni provengono dal contributo provinciale, che noi possiamo attivare non appena noi, e lo facciamo in questi giorni, mandiamo a Trento il progetto esecutivo, le delibere di chiusura con tutti i pareri che sono stati ottenuti e quant'altro. Quindi quando avremo i soldi che ci dà la provincia partiremo con la trattativa. Tu ti riferisci ad una vicenda che a te sta estremamente a cuore e che ogni volta porti in consiglio, sei riuscito a portarla anche nella discussione di bilancio. I 280.000 euro di trasferimento sono quei 280.000 euro di cui abbiamo parlato per 3 ore nel consiglio di novembre e che sono stati determinati dalla scelta che facciamo di pagare alla società US Levico un importo che secondo noi era dovuto. Il consiglio ha votato un ordine del giorno e non lo stiamo portando a termine, avendo prima acquisito i terreni dove giace l'impianto sportivo. Quelli erano i 150.000 euro che avevamo messo a bilancio l'anno scorso e che abbiamo utilizzato esattamente per lo scopo che era stato prefisso, che era quello di acquisire il pezzo di terreno di proprietà del privato che effettivamente abbiamo acquisito senza spendere un euro di più. Questa è la vicenda, credo sia sufficientemente chiara. Illuminazione pubblica. Cioè, non so come, dove hai visto che c'è meno investimento rispetto all'anno scorso. Abbiamo sull'illuminazione, solo sull'illuminazione pubblica abbiamo messo a bilancio, abbiamo chiuso il 2015 con 500.000 euro, quant'è che 450.000 euro, 480 che diamo in carico alla STET di rinnovare tutta l'illuminazione pubblica, più un altro intervento autonomo del comune di 176.000 euro. Cioè, adesso non so dove hai visto i numeri che ti sono stati dati, ma sinceramente questo non lo capisco. Per quello che riguarda il tema del baratto amministrativo e delle iniziative sociali, quando avevamo fatto la discussione per cui tu ti eri battuto sul baratto amministrativo, noi avevamo semplicemente detto che il Comune di Levico ha gli strumenti e li sta usando, infatti ci sono i progetti per andare ad affrontare le tematiche che tu volevi affrontare col baratto amministrativo. Lo fa con una pianificazione fatta dalla Giunta, insieme con la comunità di Valle, che oltretutto ha una competenza specifica per quello che riguarda l'assistenza sociale e il sostegno, lo fa utilizzando e dando lavoro a iniziative di carattere provinciale, come il cosiddetto progettone, come l'azione 19, come altri interventi che sono integrati dalla comunità di Valle, lo fa in tanti altri modi. I comuni trentini sono organizzati per fare queste cose, le fanno, le pianificano, le portano a termine con dei risultati. Questo era il motivo, non c'è nessun tipo di contraddizione.
Andiamo avanti, ha chiesto la parola il consigliere Perina.
Grazie, allora velocemente volevo chiedere un'altra informazione sul bilancio. Prima, sempre se potevo avere risposta più approfondita sul discorso delle malghe per il PSR, che non ho avuto risposta su quello. E in secondo volevo fare un discorso un po' sulla Levico Green Town. Abbiamo visto pochi il mese scorso, insomma, di dicembre, il PAIS, no? Che appunto l'ottica del PAIS è quello ambiente, parliamo dell'ambiente alla fine, perché è vero che andiamo a ridurre le spese e quindi andiamo a ridurre anche le spese, i consumi della corrente, quindi, però in verità è l'ambiente che noi andiamo a salvare, quella è l'ottica del PAIS, e quindi la Levico Green Town si allaccia un po' anche a questo, un'ottica ambientale. In questo volevo chiedere se è stata presa in considerazione nel bilancio, visto che siamo consci che il prossimo bilancio sarà, i prossimi meccanismi con cui si farà bilancio, imporrà noi amministratori di non fare più il libro dei sogni, in sostanza, da quello che riesco a capire, ma bisognerà fare un bilancio più rilegato al singolo anno, con meno interventi, e quegli interventi bisognerà portarli a termine, quindi bisognerà prendere delle decisioni amministrative più, diciamo, minori, non in termini di grandezza dell'opera, ma minori nel senso come numero, e concluderle fino alla fine. Quindi questo impone agli amministratori di fare delle scelte molto chiare nei prossimi tre anni. Nell'ottica appunto della Levico Green Town si era stata presa in considerazione uno, le fognature per le frazioni, in quanto secondo me se ci si organizza per step o stralci si può fare, e questo secondo me deve essere fatto nell'ottica più che altro dell'ambiente, più che nell'ottica della riduzione della spesa per la committenza, che come ha detto il consigliere, se mi sfugge chi era stato a fare l'intervento, forse Andreatta, che ha detto appunto che in verità non è poi così rilevante la riduzione del costo per il singolo con l'allacciamento alle fognature pubbliche, piuttosto che avere la dispersione IMOF, ma era un discorso appunto ambientale, di salvaguardia dell'ambiente, giustamente, quindi in quest'ottica. E mi riallaccio a questo chiedendo come stava andando il rapporto con le nostre, visto che si lavorerà nel 2016 per ottimizzare la collaborazione con i nostri servizi in-house, quali STET e AMNU. A livello di STET si era stata presa una decisione sul discorso della manutenzione straordinaria e ordinaria, visto che già la STET, la nostra commissione, nella valutazione della qualità delle acque, aveva proposto una serie di investimenti nell'arco dei 10 anni andavano sì a rincalare nella bolletta, però in percentuali inferiori al 2% sul costo della bolletta dei contribuenti, e avrebbero aumentato la qualità del servizio, perché ricordiamoci che intervenire sulla rete idrica a livello comunale non vuol dire solo fare l'investimento, ma vuol dire diminuire anche le spese di eventuali perdite e quant'altro, e quindi alla fine va a pareggiare la spesa in bolletta. Se appunto erano state decise da parte dell'amministrazione un coinvolgimento totale con la STET, se era stato preso in previsione il discorso di investimenti sulla rete idrica, e se non li fa la STET perché non è conveniente, se il comune si è dotato per fare dei preventivi a riguardo di investimenti a terzi. E in ottica sempre del risparmio energetico, come mai, mi chiedo, vari interventi che sono stati messi a bilancio più anni, come questi pannelli della piscina o quant'altro, non sono ancora stati utilizzati, visto che il risparmio energetico c'è, è grande, e quindi insomma facciamolo il prima possibile, in quanto cominciamo a risparmiare e poter utilizzare i soldi. Grazie.
E ha chiesto la parola l'assessore Martinelli, prego.
Grazie Presidente, vorrei rispondere al consigliere Perini sulla questione Malghe. Il tanto desiderato PSR che da due anni più si aspetta che entri in attuazione, deve ancora essere effettivamente operativo a tutti gli effetti. In ogni caso, per le amministrazioni pubbliche e la situazione di Malghe non è previsto alcun finanziamento. Sono previsti dei finanziamenti per il presidio del Pascolo, per il mio del Pascolo o altri interventi, quale potrebbe essere anche, non so, l'acquedotto per la Malga Marcai, che da tempo manca. Noi comunque abbiamo messo a disposizione dei soldi, diversi centinaia di euro, per ristrutturare qualche malga, qualora sono quelle più coinvolte o quelle più doverose da intervenire immediatamente, diciamo, ecco. Sicuramente siamo molto attenti a trovare altri finanziamenti, speriamo di trovare qualcosina sulla legge 4 della provincia direttamente, che ci aiuti a provvedere questi interventi. Tutto qua.
Ha chiesto la parola l'assessore Bertoldi, prego.
Niente, allora alcune cose, e rispondo anche magari alle ultime domande. Innanzitutto volevo tranquillizzare il consigliere Filippi, anche perché il basso profilo che tendenzialmente teniamo È propedeutico per non creare false illusioni. Se vuole, le dica che può essere entusiasmante lavorare per cercare di creare un Levico del domani che magari in 5, 6, 7 anni cambi totalmente volto. Quello glielo posso dire quotidianamente, ci stiamo impegnando quotidianamente. Dopodiché, da quello che è l'ambizione, da quello che si sta concretizzando alla realtà, purtroppo dobbiamo essere anche realisti e creare facili illusioni non è nel nostro credo. Allora, forse per il discorso che faceva il consigliere Dal Bianco, per quello che riguarda quei 20.000 euro che sono messi a bilancio per la progettazione dell'illuminazione pubblica, forse il consigliere si riferiva a quello. Nel bilancio 2016 sono stati inseriti solo questi 20.000 euro per la progettazione dell'illuminazione. Questa è una cifra messa a bilancio perché comunque la voce rimane. Come ha ben detto il sindaco, abbiamo fatto un trasferimento pari a 485.000 euro a STET per il rifacimento di gran parte dell'illuminazione pubblica nel comune di Levico. I 20.000 euro riguardano sostanzialmente, se ci fossero delle cose particolari o delle cose che riguardano solo e unicamente quello, la stragrande maggioranza degli stanziamenti riguarda, come ho detto, il 485.000 euro, che verranno investiti A per un discorso di abbattimento dei consumi, per un discorso di inquinamento luminoso, un discorso di potenziamento di reti di illuminazione pubblica ove carenti o ove addirittura inesistenti. Questo tanto per dare una risposta. Rispondo all'ultimo intervento del consigliere Perina. Se poi dimentico qualcosa, eventualmente me lo dice. Per quanto riguarda il discorso fognature, siamo d'accordo sul fatto che nel 2016 avere due frazioni sul comune di Levico senza le fognature sicuramente non è un vanto. L'attuale amministrazione finora non ha fatto grossissimi interventi, è vero sì, il fatto che abbiamo un progetto preliminare che riguarda Barco con una stima di importo pari a 1.800.000 euro. Trovare attualmente i fondi per risulta realisticamente un po' difficile. È altrettanto vero il fatto che l'intenzione dell'amministrazione è magari procedere all'incarico di una progettazione definitiva per capire le quantità o per capire su Barco soprattutto, che è la frazione più popolosa, avere almeno un cronoprogramma o riuscire a costruire un cronoprogramma per riuscire, se non a fare tutti gli interventi, perché ripeto la cifra è ingente, ma almeno di riuscire a step, riuscire a fare i vari ramali in maniera tale da nel giro di qualche anno potenzialmente riuscire a coprire anche la frazione. Questo è un po' l'intenzione. Stessa cosa può valere per la frazione di Quaere, di cui attualmente non abbiamo neanche un progetto preliminare. Dovremo fare gli incarichi per eventualmente capire di che cifre stiamo parlando. Altra cosa che riguarda il discorso dell'acquedotto, il discorso legato all'acquedotto. Con STET dialoghiamo per quanto riguarda il potenziamento e il miglioramento delle reti. I 175.000 euro investiti a Barco, è vero sì che una parte riguardano l'illuminazione pubblica, ma è altrettanto vero che quei 400 metri di strada che andiamo a fare è il posizionamento di una nuova rete acquedottistica, per cui tutti gli investimenti, tutti gli interventi che andiamo a farli in comune accordo con STET, perché logicamente se la nostra partecipata e logicamente avendo la struttura competente per consigliare o per dare delle priorità che vengono tendenzialmente concordate assieme, questi sono gli interventi. Mi vorrei precisare una cosa, qua stiamo parlando di interventi che sicuramente hanno un'incidenza sul bilancio notevole, parliamo di milioni di euro. È giusto che la Giunta si prenda le responsabilità per cui è stata nominata e dare le priorità, possono essere più o meno condivisibili, cerchiamo di fare il meglio con i fondi che abbiamo a disposizione. Logicamente può essere per uno o per l'altro, le priorità possono variare, noi dobbiamo riuscire ad amministrare al meglio avendo occhio un po' per tutto, quello che riguarda il Levico Centro, quello che riguarda le frazioni, quello che riguarda un po' tutto il benessere della popolazione. Un'ultima cosa, il discorso dei pannelli della piscina, do ragione al consigliere Perina, obiettivamente siamo un po' in ritardo, me ne assumo se serve la responsabilità. Purtroppo alcune cose non siamo riuscite a completarle, non siamo riuscite ad appaltarle come volevamo. E colgo l'occasione, perché purtroppo troppe volte mi dimentico, ringrazio l'impegno profuso da tutto l'ufficio tecnico, lavori pubblici e anche dall'ufficio appalti, che adesso abbiamo a Pergine, ma che prima abbiamo sempre fatto noi. E la mole di lavoro che quotidianamente abbiamo addosso è notevole. E partiamo dalle piccolissime cose ai grandi appalti. E volevo solo sottolineare che l'impegno che i miei collaboratori profondono tutti i giorni è notevole. Solamente questo. Grazie.
Prego, consigliere Avancini.
Grazie, Presidente. Cioè, il progetto La Levico del futuro è un progetto ambizioso, importante e sicuramente strategico per la città di Levico. È un progetto che si porterà con sé il Green Tow e anche lavoro, lavoro e lavoro. È un progetto che sicuramente è basilare anche come programma politico della giunta che ci ha presentato. Però è un progetto che non abbiamo niente di sottoscritto, mi sembra che sia un progetto, un patto fra gentiluomini e non più fino al momento. Una cosa vorrei ribadire, noi siamo rimasti a quello che era stato pensato 9 mesi fa, adesso siamo arrivati dopo 9 mesi a riuscire a capire qual era effettivamente l'accordo tra provincia e la giunta comunale. Innanzitutto l'abbiamo sentito prima di tutto dai giornali e dopo come comunicazione dal sindaco, senza che nessun fatto sia stato portato all'interno del Consiglio Comunale. Io ho vissuto questo come un momento di avvilimento del ruolo di consigliere comunale di minoranza, la maggioranza credo che sia stato, però non mi sembra giusto con un discorso basilare come può essere questo progetto di non aver portato a conoscenza il Consiglio prima della carta stampata. Grazie.
Prego, consigliere Beretta.
Grazie, Presidente. Devo dire che ho sentito molti interventi, molto importanti, molto interessanti. E per quanto riguarda il fatto che noi 9 mesi fa avevamo pensato, la maggioranza avesse pensato una Levico del futuro, adesso sia stata modificata, io la vedo comunque anche un fatto positivo, perché comunque se allora, e ho votato favorevole, mi ricordo, vedevo bene quell'impostazione, il fatto che si sia potuto migliorare, perché a parere mio è migliorata la possibilità di avere un centro storico vivo, perché riusciamo a portare una casa di associazioni e una PT qua nel centro storico, mantenere il comune nel centro storico e quindi mantenerlo vivo sicuramente è un fatto abbastanza importante, perché se guardo anche dopo l'intervento, magari dopo quello che fa parte il comparto economico, quindi turistico commerciale, ci sono circa 800 addetti che ci lavorano all'interno, e quindi se riusciamo a mantenere una certa vitalità al nostro paese è bello per chi ci vive, per chi ci passeggia. Benvenga il polo turistico, economico turistico, a livello scolastico. Abbiamo sempre detto che Levico è turistica, tante volte magari lo diciamo e poi ci crediamo poco, però un polo scolastico così richiesto ancora da molti anni, soprattutto magari da parte del comparto alberghiero, è importante, viene comunque in una zona a 100 metri dalla stazione dei treni, quindi ben venga le corriere, ma ci sono anche i treni a 100 metri, quindi penso che insomma i nostri Asburgo l'avevano pensata forse prima di noi in maniera positiva. Turistico, appunto, come dico, tante volte la gente lo dice e poi ci crede magari poco, visto che è stato aumentato leggermente il capitolo di spesa su quanto riguarda il turismo, e io adesso sono anche presidente naturalmente del consorzio, con l'assessore Verne ci confrontiamo spesso, e comunque molte iniziative, grazie anche alla sinergia tra associazioni di categoria, albergatori, commercianti, comune, APT, tante iniziative che comunque riportano e riqualificano il centro storico e quindi comunque portano un po' di vita ed economia livico, e ne beneficia tutta la popolazione. Penso anche a livello culturale, perché vedo turismo, terme, lago, altipiani, montagne, ma penso anche alla cultura, penso alla sinergia che c'è anche appunto per il Forte delle Bene. Non più tardi dell'altro giorno abbiamo fatto un incontro con il Museo di Borgo piuttosto che il De Gasperi, il Museo De Gasperi di Pieve, piuttosto che anche oggi un incontro con il Museo della Grande Guerra di Rovereto, per creare dei pacchetti turistici che permettano di rilanciare la nostra cultura e anche nel stesso tempo mantenerla economicamente, perché giustamente, come dice qualcuno, bello tutto, ma se poi non si sostiene economicamente, tante volte è difficile anche fare tante cose. Anche a me piacerebbe rifare la facciata di casa, ma se economicamente non ho i soldi non posso farla, quindi devo mantenere quello che ho. Quindi comunque vorrei che tante cose, è bello giustamente, però il fattore economico, il fattore di dare lavoro all'imprenditoria locale è importante per il nostro bene e per quelli che ci lavorano all'interno. Vedo molto ristretta la parola artigianato e industria, dove c'è scritto che accompagneremo le nostre attività. Come ho già detto precedentemente, una cosa fondamentale per loro è il discorso di poter lavorare appunto con questo lavoro di fibra ottica, previsto per il momento probabilmente a livello onde, quindi con delle antenne, ma che penso e spero che in un futuro sarà totalmente interrato, visto i grandi interventi che sono previsti anche per l'impianto luminotecnico. Per quanto riguarda il turismo, volevo chiedere magari se c'era qualche novità riguardo la segnaletica turistica / culturale, perché anche questa un anno e mezzo fa prevedeva comunque un progetto quasi definitivo che dovremmo lavorare e pensare. Trovo molto importante anche l'allargamento della strada via Silva Domini, quindi il portare una viabilità all'esterno del centro storico, quindi via Lungo Parco, così. Vorrei sapere se è stato portato avanti quella richiesta mia precedente dell'acquisizione anche della parte a nord delle scuole, che comunque anche nel giorno successivo al Consiglio Comunale era sovraffollata di automobili. Per quanto riguarda lo sport, anche qua favorevolissimo sicuramente i vari interventi che sono stati fatti, perché interventi che aiutano la nostra popolazione e la nostra economia. Vorrei ricordare che non ho trovato all'interno il volo libero, che sembra una nicchia, ma se qualcuno per caso va a Vetriolo, purtroppo adesso Masovecchio è chiuso, so che hanno già fatto dei rilievi e dei controlli anche gli assessori competenti. È una nicchia importante, visto che il prossimo anno ci saranno anche i mondiali, e quindi comunque da aiutare anche questa associazione che porta il nostro nome in giro per il mondo. Grazie.
Prego, sindaco.
Proseguiamo con la regola di due alla volta. Allora, sono dispiaciuto che Avancini abbia preso, diciamo, un timing o un modo, una successione di accadimenti come uno sgarbo verso il Consiglio. Questo non è stato, però voglio precisare un attimo come si sono svolte le cose, perché è importante saperlo. Noi siamo andati col nostro progetto, siamo andati a proporre quella che era la nostra idea di Levico del futuro. I fondi non c'erano. Questo voleva dire che forse potevamo riuscire a portare a casa un pezzettino, ma un altro pezzo rilevante, in particolare il discorso del cinema città, sarebbe rimasto inattuato, e probabilmente inattuato per tanti anni. Questo voleva dire lasciare monco un'idea, un sogno che avevamo messo e di cui avevamo specificato che si sarebbero dovute trovare le fonti di finanziamento. Questo ha fatto partire una trattativa, chiamiamola concreta con la provincia, dice: ma dov'è che possiamo, noi abbiamo degli immobili, dov'è che possiamo trovare un punto d'incontro? Il punto d'incontro è nato, ripeto, dall'esigenza anche della provincia che aveva di istituire questo, nell'ambito della riforma scolastica prevista, questo istituto secondario. Protocolli di intesa, ma la provincia nel recente passato ha tagliato finanziamenti già concessi. Il valore di questo progetto in cui io credo è il fatto, ripeto, che qui abbiamo proposto un patto con la provincia. Noi guadagniamo, tu guadagni, e abbiamo trovato un terreno di scambio. Ci siamo messi d'accordo, il giorno dopo è venuto l'assessore in questa sala, l'assessore provinciale, a fare la presentazione. Non sono neanche arrivato ad avvisare. Questo è stato l'accadimento, capisco, perché io ho capito il senso, ma non è che siamo andati a chiedere dateci 10 milioni e poi abbiamo deciso cosa fare, non vi abbiamo detto niente. Non è stato così. Abbiamo ragionato su uno scambio di beni concreti che sono quelli, non è che ce ne sono altri, e siamo riusciti a portarlo a casa. Io credo sia stato un grosso successo. Quindi, ripeto, capisco, mi spiace, ma questa è stata la questione e come si è sviluppata. E ringrazio Beretta anche per l'apprezzamento che ha dato su una serie di interventi. Sul tema dell'acquisizione delle appartenenze alle scuole, no, non l'abbiamo ancora trattato, è all'attenzione evidentemente. Mi sono preso una nota di quello che avevi detto, ma non riesco a leggere quello che ho scritto, sull'imprenditoria locale, sugli artigiani, eccetera. Chiaro, anche qua, il tema dei cantieri da aprire, ovviamente nei vincoli che abbiamo, come è giusto, nell'aggiudicazione trasparente, secondo le regole pubbliche, di tutti gli appalti. Quello che vogliamo fare noi, e questo penso sia l'aiuto più concreto, più importante, è quello di cercare di far partire i lavori. Fra questi, quelli anche che sono stati sollecitati giustamente da Perina, i pannelli solari, i fotovoltaici, i bagni della piaggia pubblica, l'area Cani, prove piccole, il tetto della scuola. Tante cose che adesso, nell'arco di 2-3 mesi, si chiuderanno, verranno fatte e pagate. Perché, come giustamente diceva prima Perina, quello che cambierà sarà proprio il modo di affrontare anche, prima si stanziava, stanziamo 5 milioni, passa un anno, passa due, passa sette, residui, avanti anno per anno, non sarà più così, noi se stanziamo per il 2016 dovremo entro il 2016 aver fatto e aver pagato, questa è una rivoluzione, ma che ci obbliga, ed è anche una buona rivoluzione secondo me, perché ci obbliga anche a pianificare in modo migliore. Quindi ecco, il nostro intervento sul tema del lavoro è quello di cercare di fare in modo di creare lavoro. Tutto non andrà agli imprenditori locali, perché giustamente ci sono le gare, ci sono le regole, ci sono gli ingaggi, io auspico che molto andrà anche agli imprenditori locali, in particolare i lavori più piccoli, di più piccola dimensione, ma anche l'indotto che possono creare i cantieri più grossi.
Prego, consigliere Dal Bianco.
Grazie, Presidente. Io rispondo al sindaco, il quale forse fa finta di non capire. Il fatto che abbia fatto riferimento agli anni precedenti non era per dire che non doveva rispondere lui, è che quello che si ritrova in questa programmazione sono le stesse cose che si ritrovavano nel 2012, per cui era solo questo a cui facevo riferimento. E mi ricollego a quello che ha detto il consigliere Avancini. Io stesso, appunto, come diceva il sindaco, sono stato contattato il giorno prima per andare alla conferenza stampa. Scusate. Sì, sembra che in certi momenti ci sia una fretta incredibile, in altri momenti fretta non ce ne sia più. La provincia ha detto questo e quindi la provincia il giorno dopo, se no perdiamo i soldi. È questo, questa ansia che c'è, no? Nel momento in cui dobbiamo rispondere a mamma provincia, insomma, alla provincia, bisogna correre. E i momenti in cui bisogna fare altri lavori, ecco, allora vediamo. Era lo stesso discorso del dare ai cittadini, no? Pensiamo che dobbiamo rispondere a loro, per cui se mamma provincia, se la provincia ci dà dei termini, dobbiamo comunque essere sicuri che noi abbiamo anche noi i nostri termini, per cui se noi siamo andati con un progetto e la provincia ha detto beh insomma sì arriviamo a... secondo me era importante sicuramente anche condividerlo, ma così non è stato. Volevo dire anche al consigliere Beretta che è contento per questa decisione di aver cambiato tutto, di aver stravolto e migliorato probabilmente per aver centralizzato il progetto dello sviluppo della Levico del futuro, però forse manca una certa condivisione, cioè il paese sta subendo, il paese che è i cittadini che sono quelli che ci mettono qua, non sanno niente, se lo leggono sul giornale non c'è stata una condivisione, non c'è stata un parlare e un condividere con la popolazione, e come tante altre cose aspetteremo che vengano fatte e poi chissà se verranno fatte. C'è tantissimo entusiasmo, però io vado a, come mi ha detto qualcuno, io guardo i fatti e vado a vedere i punti. A livello di salute e di ambiente, per esempio, noi cercheremo di lavorare in una Levico Green, però a livello di frazioni, se Quaere non si dava da fare, se la popolazione di Quaere non si dava da fare, per l'impresa Zanghellini non si era fatto quasi nulla, ok? Si è intervenuti perché la Consulta, per fortuna, ha partecipato. E per l'incontro sulle biomasse che si doveva fare a Levico e non si è mai fatto, noi avevamo fatto una richiesta e non è stato fatto. Novaledo è qua vicino. E, quindi questa condivisione, secondo me, manca. Manca la condivisione, manca la credibilità nel momento in cui ci deve essere velocità per i cittadini, parlo anche delle frazioni, a Campiello, anche lì a Campiello c'è la scuola, a Selva c'è la scuola, Campiello c'è il tetto della scuola, non è così a posto, penso si stia provvedendo, c'è una strada che porta all'acquedotto, questa è una situazione anche strana, no? Mi hanno detto che questa strada si poteva fare immediatamente, non si può, prima bisogna passare al catasto e di questo non sono informato, per cui devo capire anche questo. C'è una strada che viene usata dal comune per l'acquedotto, però è di privati, però c'è la disponibilità a risolvere questa questione, e ancora da tanti anni si va avanti. Ma come questo, si ritorna ai pannelli solari, anche quello ci mettiamo un po' di tempo. Si arriva anche, ed è un'altra situazione ancora, si arriva a delle scadenze sempre con l'acqua alla gola. La convocazione per la conferenza stampa della provincia è un caso, ma adesso è scaduto per esempio il bar Big Fish, io non ho saputo nulla al lago, il bar del lago è scaduto, ho chiesto oggi al vice segretario di informarmi e non mi ha saputo dire niente, ti chiamerò e non mi ha detto niente, anche perché volevo portare qua e chiedere come funzionava. È scaduto o sta scadendo la colonia in Vezzera. Io non ho visto niente a proposito della Vezzena, non ho visto niente a proposito della colonia, è una situazione la Vezzena veramente importante, è una situazione Vetriolo veramente importante, si è chiuso l'ultimo negozio che c'era su e non mi sembra ci siano state corse veloci a tamponare questa situazione che è importante, quindi la programmazione è importante. Cosa faremo per le frazioni? Cosa faremo per Vetriolo? Cosa faremo per la Vezzena? Vado a vedere, e questo lo possono vedere anche artigianato e industria, al punto di artigianato e industria, questa cosa mi ha colpito. Per l'artigianato e l'industria, nel programma, nella previsione programmatica, ci sono due righe per l'artigianato e l'industria, probabilmente sono io, ma due righe sono veramente poche di programma. E altro non ho. Ah sì, una cosa, la strada viene detto a pagina 6 viene chiesto di lavorare con l'AMNU, si sta lavorando in sinergia su un progetto di evoluzione del centro di raccolta CRM. Dobbiamo correre per certe volte per i cittadini, ma a volte no, a volte sì, dipende dalle situazioni. C'è una strada per l'accesso al centro di raccolta che è veramente stretta, crea preoccupazione, crea problemi, crea impacci, non è una cosa lineare. Allora invitare i cittadini a rivolgersi al centro di raccolta e poi non preoccuparsi di dare i mezzi e quindi di dare la strada aperta, più larga, per accedervi, sono solo esempi. Adesso io dimentico alcune cose, no? Sicuramente, però andiamo a vedere quello che c'è scritto, andiamo a vedere quello che viene fatto. Grazie.
Prego, consigliere Filippi.
Grazie Presidente. Niente, mi rifacevo un po' all'analisi di prima e ringrazio anche l'assessore Bertoldi per la franchezza che ha avuto prima a dire non siamo riusciti a fare alcune cose, e mi riferisco su quello che c'era in programma, la valorizzazione di impianti sportivi e tutto quello che è messo allo sport. Penso riferito magari anche ai pannelli, e penso che lì si voleva utilizzare la legge 2190, dove c'è un valido contributo della provincia, 65-35%, mi sembra che è così, e penso sia quello che non siamo riusciti tra virgolette a fare. Allora, visto che siamo consiglieri, se mi permetto un consiglio all'assessore amministrazione di coinvolgerci ancora qui, di coinvolgerci magari tramite le consulte, perché magari perdere un finanziamento, perdere del tempo, degli anni su un finanziamento che poteva essere questo o altri, o qualsiasi cosa poteva avere intenzione di fare l'amministrazione, perché come dice l'assessore giustamente si prende le sue responsabilità e delle decisioni, e questo è sacrosanto. E magari coinvolgendo le commissioni, così si possono portare avanti, progettare e portare avanti appunto dei progetti. Farlo magari non come la videosorveglianza, perché io nella variazione del bilancio così non ho visto cifre impegnate per la videosorveglianza. No, ci sono, ecco, allora ecco, perché allora anche lì un deficit nostro che non siamo riusciti a leggerlo, a intraprenderlo, perché appunto la commissione aveva già fatto tutti i vari step per dove arrivare, ed era anche una nota di merito della commissione che l'aveva portata avanti positivamente, quindi era tra virgolette da sfruttare per evitare di arrivare a situazioni come collega Avancini, che giustamente noi tutti ci troviamo nella stessa condizione, un po' così delusi e anche amareggiati, a volte anche impotenti. Sembra veramente difficile poter cercare di dare contributo e non essere solo che polemici o altro, insomma. Grazie.
Prego, consigliere Beretta.
Grazie. Niente, prima volevo rispondere a una cosa dal Bianco per quanto riguarda stravolto il mio pensiero. Devo dire che non è che l'abbia stravolto, secondo me va bene il fatto che venga riqualificato degli immobili che erano dismessi, penso al cinema e alla macera, e poco utilizzati quanto alle scuole, è stata rivista un attimino il loro utilizzo e che personalmente lo vedo un buon risultato. Ringrazio però sicuramente l'intervento per quanto riguarda l'impianto di AMNU riciclaggio, così è vero, questo è un argomento che io mi ero perso, che anni che si tira avanti. L'altro giorno passeggiando si tratta di probabilmente espropriare un 100 metri di strada per collegare la strada di ingresso con la strada che porta al depuratore, e questo insomma è un intervento che probabilmente, se non è adesso è nel futuro magari variazione, bisogna pensare, e questo è sicuramente un suggerimento che bisogna accogliere, bisogna tenere un po', perché se vogliamo far vedere che il nostro paese è attento a tutte queste iniziative, penso anche a Barco, che era addirittura previsto il togliere totalmente i cassonetti perché la gente vada nell'isola ecologica, e quindi insomma bisogna dare anche l'attrezzare queste cose. E un piccolo intervento anche per quanto riguardava, non è che non mi interessa come sono le scuole di Santa Giuliana, a me interessano gli immobili in generale di Levico, perché non li conosco, io conosco dove ci sono stato da piccolo, dove ci passo, dove ci vivo, però in generale non so a quale di preciso cosa ci sia, ma non so neanche a Levico i caselli piuttosto che gli altri immobili che siano adibiti a uffici o a qualcos'altro. Quindi sarebbe bello che un consigliere sappia cos'è il suo patrimonio da gestire e da poter riqualificare e quant'altro. Grazie.
Prego, Assessore Bertoldi.
Allora, niente, per dare alcune risposte, per quanto riguarda il discorso che faceva Dal Bianco sulle poche righe riguardanti artigianato ed industria, non mi trovo assolutamente d'accordo nel fatto che ci sono poche righe scarne. È vero che non abbiamo scritto chissà quali poemi, però è anche vero il fatto che questa amministrazione, questa giunta, ha avuto sempre particolare attenzione per quelle categorie, per tutte le categorie e in particolare anche per quelle categorie. Fatto sta che, lo ripeto, forse sembra una cosa scontata, ma anche l'appalto della realizzazione dei nuovi servizi igienici, che ci siamo preoccupati di fare in maniera tale da riuscire a far lavorare più ditte locali possibili, penso sia un vanto per questa amministrazione. Un'altra cosa, per quello che riguarda il discorso della strada di accesso all'attuale CRM, lascio magari la parola al consigliere Andreatta, che praticamente, siccome stiamo lavorando per riuscire a migliorare quello che è la viabilità e quello che è la strada di penetrazione, ma rilascio al consigliere, visto e considerato, che porta avanti con me tutto il ragionamento.
Prego, consigliere Andreatta, se no non si registra il suo intervento.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Allora, per quanto riguarda la strada di accesso al CRM, effettivamente lo sappiamo tutti che è una strada che ha delle grosse limitazioni. Era stato fatto un progetto ancora nel 2008 per creare un anello che possa permettere di entrare dalla parte del depuratore e uscire dall'attuale strada che è quella di andata e ritorno, che effettivamente ha delle grossi limiti. Un progetto che vedeva una spesa di circa 340.000 euro, che all'epoca non è stato possibile finanziare. Adesso, grazie a delle risorse che si sono venute a liberare nell'ambito della gestione dei rifiuti, e non so se è ancora prematuro, comunque annuncio che c'è la possibilità molto concreta che ci venga finanziata la realizzazione della strada così come era stata progettata ancora nel 2008. Quindi potremo finalmente avere un CRM che sarà trasformato in CRZ, quindi darà anche la possibilità alle ditte di poter usufruire dello smaltimento di determinati materiali, cosa che adesso obbliga l'utente a andare nel CRZ di Pergine, che è l'unico dell'Alta Val Sugana. Quindi, se l'operazione va in porto e sembra che ci siano grosse motivazioni per dire che andrà in porto, avremo un CRZ e avremo forse entro quest'anno la strada di accesso, in maniera tale che si potrà utilizzare anche il CRM, che diventerà CRZ, anche con altre prospettive per quanto riguarda il discorso in generale della raccolta rifiuti sul nostro territorio. Ecco, grazie.
Prego, Sindaco.
Parto da quest'ultimo intervento per rispondere a Dal Bianco e anche ad altri. Come si vede, non è che le cose sono lì che, voglio dire, non vengono mai affrontate. Vengono affrontate e si cerca di affrontarle con una logica di progetto ben fatto e che possibilmente possa anche far risparmiare l'amministrazione o sia fatto in modo concreto, magari con l'aiuto di qualche contributo o con l'aiuto anche di altri enti esterni che ci permettono di fare qualcosa in più di quello che si voleva fare noi. Questo vale per questo progetto, vale anche per la videosorveglianza, qui l'intervento è stato aumentato a bilancio, non solo c'è ma è stato incrementato. E quindi, scadono gli appalti, ma lo sappiamo perfettamente, è il lavoro della Giunta, ci troviamo ogni giovedì ad affrontare 100 cose, non è che perché tu non sai che scade l'appalto, noi non facciamo niente, cioè, è l'attività dell'amministrazione normale. Il fatto che tu dica il Paese sta subendo, cioè sinceramente, sul discorso della Levico del futuro, di cui ho spiegato prima il divenire, abbiamo fatto diversi incontri pubblici, abbiamo incontrato le consulte, abbiamo cercato di spiegare, Io ho ricevuto ritorni tutti positivi, c'è qualcuno che è un po' perplesso sull'abbattimento della masera, che hanno opinioni diverse, come è giusto, come sempre quando si fanno, voglio dire, ci sono progetti di questo tipo. I consulti hanno esaminato il bilancio, ce l'hanno restituito tutte con un parere positivo. Cioè non è che noi facciamo le cose di nascosto, non capisco queste tue insinuazioni sinceramente. Poi volevo correggerti sull'ultima cosa che francamente è veramente incredibile, quello dell'incontro sulle biomasse. L'incontro sulle biomasse a Livico era stato organizzato, fissato, è stato rifiutato dal comitato che ci aveva richiesto l'incontro perché hanno detto che non erano pronti a sostenerlo. Poi è stato fatto a Roncegno, anche lì i comitati non hanno partecipato, è venuta solo la provincia. L'avevamo già fissata, erano tutti quanti invitati pronti, quindi non si possono dire falsità su queste cose. Questa è la verità vera e propria. È stato incontro, è stato dovuto, non si è potuto fare perché la controparte di cui facevi parte anche tu, che erano i comitati che avevano richiesto, si sono rifiutati di venire.
Vedo che non ci sono altri interventi. Ah, prego consigliere Dal Bianco.
Allora, a parte il tono accusatorio del sindaco che veramente non posso perdonare in questo contesto, perché c'è della gente che ci sta guardando, e il tono accusatorio, parlando di falsità addirittura, l'incontro per la popolazione, l'incontro per le biomasse, per la popolazione, per parlare alla popolazione di quello che succedeva, si poteva fare comunque. A prescindere o meno, se il sindaco vuol creare un incontro e vuole incontrare la popolazione, lo può fare tranquillamente. Se poi non lo vuol fare, questo è un altro discorso. E il fatto che, lo sappiamo perfettamente che ci sono queste scadenze, non importa che lo sappia tu. Sì, è vero, mi devo informare. Ma un esempio su tutti, il parco giochi sopra il Pala Expo è stato affidato, l'appalto è stato fatto dopo che avrebbero potuto prenderlo in gestione, cioè siamo arrivati a maggio a fare la gara quando si poteva prendere prima, perché siamo presi tardi. E parliamo anche dell'asilo nido, le graduatorie, bisogna correre, bisogna fare questo concorso, le graduatorie dell'asilo nido non sono ancora state fatte, ma ci sono complicazioni, ci sono situazioni, io ti riporto quello che vedo, non riporto quello che sento, riporto quello che sto trovando. Se poi mi sbaglio, non importa usare un tono di questo tipo per rivolgersi alle persone, perché se io riporto qualche cosa, non dico altro che quello che viene riportato dalla popolazione, perché tu hai sentito quello che ha detto la popolazione, io ho sentito altre cose che dice la popolazione. Quindi ampio ascolto a tutti quanti, senza porre dei limiti, mi sembra molto molto importante. Volevo chiedere, a proposito dell'ambiente anche, a Quaere era venuto fuori il problema delle antenne anche, delle antenne del telefono, e questa era una cosa che bisognava guardare. Qua mi stanno dicendo che non conta niente col bilancio, però è la programmazione che è importante, no? Se c'è la programmazione, posso dire anche quale promozione faccio per la stagione, per il teatro, no, per la stagione teatrale, per il teatro, per coinvolgere i ragazzi, per coinvolgere la popolazione giovanile che mi piacerebbe coinvolgere in maniera più elevata. Quindi la programmazione della Levico del futuro, vorrei vedere coinvolti di più i ragazzi, e mi rivolgo soprattutto alle politiche giovanili, forse per riuscire a far breccia in questo target di età che non mi sembra così coinvolto in questo paese. Non ho sentito risposte dell'assessore sulla situazione di Campiello, e invece volevo chiedere ad Andreatta se possiamo prevedere anche dei tempi, cioè si parla di anni o forse è una cosa dell'anno, parlavi forse della fine dell'anno, cioè entro la fine dell'anno. Ma io ringrazio perché il fatto che si diano dei tempi dà la possibilità ai cittadini di dire: ma caspita, complimenti se ce la facciamo, proviamo a farcela e a lavorare insieme. Secondo me è importante, quindi grazie al consigliere Andrea.
Prego
Allora, per quanto riguarda i tempi di realizzazione della strada di accesso al futuro CRZ, io non me la sento di dire un anno e mezzo, perché ovviamente fare un lavoro pubblico impone tutta una serie di passaggi abbastanza, come dire, complessi, e quindi metterli tutti in fila nel giro di un anno e mezzo, comunque sicuramente la strada è aperta, e quindi la strada per andare a realizzare la strada, ovviamente, e sono fiducioso che arriveremo a concludere il più presto possibile comunque. Grazie.
Prego, assessore Hackler Werner.
No, niente, per una piccola precisazione magari in merito a quanto trattato poc'anzi dal consigliere Dal Bianco in merito alle politiche giovanili, dovrei dire che invece quest'anno sono particolarmente soddisfatto in quanto rappresentante politico appunto del tavolo delle politiche giovanili, in quanto sono stato sul nostro territorio, ovviamente, che comprende i comuni di Caldonazzo, Calcerani, Catena e Levico, giusto appunto, sono stati presentati 8 progetti effettivamente progetti territoriali inerenti appunto al piano giovani di zona, nei quali si è potuto riscontrare il consigliere Andreatta e la consigliera Piazza, che appunto insieme a me fanno parte del tavolo, si è potuto riscontrare una grandissima sinergia, diciamo, fra tutte le associazioni che si sono messe a disposizione del tavolo delle politiche giovanili a sostegno e soprattutto ad incentivazione di quelle che sono state le iniziative dei nostri giovani presentate. Niente, tornando magari un po' a quello che è stato la presentazione di tutti gli interventi che ho sentito questa sera in merito al programma, a me piacerebbe sottolineare un attimo quello che è stata, a mio parere, il vero punto di forza nella stilatura di questo documento, ossia il fatto di vedere un documento che presenta una grande organicità, in quanto, diciamo, tende ad abbracciare ovviamente con i vari punti trattati, diciamo, quello che sono la valorizzazione e la potenzializzazione, diciamo, di quella che è la nostra cittadina di Levico, cercando di dare effettivamente enfasi a tutte quelle che sono le sue potenzialità, perché in tutti i vostri interventi abbiamo effettivamente toccato i punti inerenti alle infrastrutture, le tematiche inerenti appunto le strutture sportive, nonché alle iniziative turistiche, che però vedono un fil rouge, diciamo, un filo di connessione fra loro molto importante, perché effettivamente l'infrastrutturalizzazione del territorio non può che contribuire, diciamo, a renderlo più appetibile, a renderlo sicuramente, diciamo, migliore sotto gli occhi del cittadino in primis, ma anche degli ospiti che effettivamente beneficiano, diciamo, del nostro territorio. Effettivamente, tornando agli interventi iniziali che appunto parlavano della valorizzazione delle sponde dei laghi, effettivamente l'iter è stato sicuramente un iter laborioso, ma che però effettivamente ha delle grandi potenzialità, e soprattutto potremmo beneficiare di raccoglierne i frutti, perché effettivamente diciamo che l'iter di approvazione è ormai agli sgoccioli e i lavori potranno effettivamente iniziare a breve. Quindi quello che effettivamente si può notare è, come dicevo prima, una valorizzazione delle potenzialità della nostra Levico, soprattutto anche per quanto riguarda le strutture scolastiche, che comunque non sono da intendersi solo ed esclusivamente come meri edifici, ma diciamo anche come potenzialità delle attività che fanno della valorizzazione del nostro territorio un loro punto di forza, perché anche quest'anno le classi elementari del polo scolastico hanno ricevuto un ambizioso premio, diciamo, appunto cercando di valorizzare quelle che sono le nostre peculiarità. Questo mi sentivo di dire in termini di una piccola sintesi sul documento programmatico appunto di bilancio di questa nostra amministrazione.
Ha chiesto la parola il consigliere Dal Bianco? No, allora è il pulsante di prima. Prego, consigliere Filippi.
Sì, è solo per la dichiarazione di voto nostra, che noi voteremo contrari, perché come si capisce dall'escurso dei nostri interventi, in coscienza non ci sentiamo in grado di poterlo valutare ed appoggiare fino in fondo, un po' per magari per anche mancanze nostre, perché magari a volte non è comprensibile, alcune cose magari non sono condivise, spero che col prossimo approvazione del bilancio 2015, almeno questo parlo per me, di avere in coscienza la stessa convinzione che avranno chi voterà favorevole questo bilancio e sia visto i numerosi interventi della minoranza, non della maggioranza, di avere quella convinzione di poter dare l'approvazione di tutto quello che si è fatto e quindi di avere le stesse conoscenze di cui i nostri colleghi hanno avuto quando voteranno a favore del bilancio. Grazie.
Non vedo nessun altro intervento. Prego.
No, il mio era solo per ringraziare tutti, se non ci sono altri interventi, tutti i consiglieri per il dibattito. Il bilancio chiaramente è chiaramente un documento complesso, però insomma grazie agli interventi si sono potuti anche sviscerare alcune cose che ovviamente nel mio intervento di conclusione non erano state toccate e credo che se ci ritroveremo questa primavera appunto per una importante modifica, abbiamo preso una serie di note, ci incontreremo in particolare poi per le tematiche del PAIS ma anche su altre per vedere se riusciamo a costruire, come era l'auspicio di Filippi prima anche dal basso, alcune linee guida. Grazie.
Visto che gli interventi sono conclusi, chiedo al Sindaco di leggere il dispositivo della proposta di delibera.
Allora. Il Consiglio Comunale delibera di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui al DPRG 26 gennaio 2000, che conserva pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione autorizzatoria nelle seguenti risultanze finali. Se mi date per letto il dettaglio delle entrate e delle spese, che quadrano a 13.881.472,36 euro, di approvare il bilancio pluriennale 2016-2017-2018, redatto secondo gli schemi di cui al solito decreto che conserva pieno valore giuridico con riferimento alla funzione autorizzatoria nelle seguenti risultanze finali, 2016 detto, 2017 11.442.460, 2018 11.221.646, di approvare la relazione previsionale programmatica 2016-2018 con allegato il piano generale delle opere pubbliche per il triennio, redatta secondo gli schemi del decreto detto, di prendere atto del bilancio di previsione finanziario triennale 2016-2018, redatto secondo gli schemi di cui è il decreto citato, che assume funzione conoscitiva nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto che abbiamo appena riassunto nei totali, di rinviare al 2017 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del piano di conti integrato, nonché di rinviare al 2018 l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2017, secondo quanto previsto dall'articolo 79 dello Statuto Speciale, articoli 3,12 e 11 bis, 4 del decreto legislativo 118 del 2011.
Dichiarazione.
Prima approviamo il bilancio, quindi chiedo ai consiglieri di esprimere il proprio voto sulla proposta di bilancio. Voti favorevoli 13, voti contrari 4, voti astenuti 0. Quindi il bilancio viene approvato con 13 voti favorevoli e 4 voti contrari. Chiedo al sindaco anche, chiedo anche ai consiglieri di esprimere il proprio voto per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli 13, voti contrari 4, voti astenuti nessuno. Chiedo al sindaco di passare al punto, al sindaco perché è sempre lui il relatore anche del punto numero 6, si tratta della modifica della tabella C, dotazione di personale dipendente, annessa al regolamento del personale dipendente, relatore il sindaco.
Grazie Presidente, è un adempimento diciamo formale se vogliamo, nel senso che nel 2004 venne approvata la dotazione di personale dipendente in una tabella dove vengono dettagliati il numero di posti per le varie categorie. Il Consiglio Comunale ha deliberato il 30 novembre 2015 lo scioglimento del Consorzio Forestale con sede in Levico, come è noto, scioglimento obbligatorio a cui noi abbiamo adempiuto per assumere direttamente alle dipendenze del Comune i tre
custodi forestali che lavorano nel nostro ambito. Quindi nulla cambia dal punto di vista dei costi, nulla cambia dal punto di vista del lavoro, questo cambio però ci impone di prevedere all'interno della strutturazione dell'organico appunto queste nuove tre figure lavorative, e quindi per quello che riguarda la categoria C, che è quello in cui sono inquadrati i custodi forestali, la dotazione in pianta organica passa da 42 a 45, il numero complessivo di posti da 83 a 86. Ripeto, non cambia niente, è una modifica obbligatoria a cui noi abbiamo dovuto aderire e che implica, diciamo, questo cambio di pianta organica.
Apro la discussione su questo punto. C'è qualche intervento? Se non c'è nessun intervento, chiedo al relatore di dare lettura del dispositivo della proposta di delibera.
Il Consiglio Comunale delibera di approvare la nuova tabella C, dotazione di personale dipendente allegata, quale parte integrante sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce la corrispondente tabella vigente approvata con deliberazione consiliare numero 18 del 21 aprile 2004.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimere il proprio voto su questo punto. Voti favorevoli? Tutti? 16. Voti contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi il punto numero 6 viene approvato, sì, con 13, con 16 voti favorevoli. Chiedo anche ai consiglieri di esprimersi in merito all'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli, 16, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Con questo punto abbiamo concluso. Però se non è presente non ha votato. Abbiamo concluso quindi l'esame di questo ordine del giorno. Saluto tutti i presenti, consiglieri, auguro buona serata e un saluto anche a chi ci guarda da casa.